tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno, 7 minuti quasi, oggi è mercoledì 15 aprile 2026, il compleanno di un mio amico che non vedo da tanti anni, credo si sia trasferito in Spagna, poi è tornato, non ho saputo più nulla di lui e chissà,
bravo,
è all'ascolto. Amico, ci sei?
Vediamo
un po'.
Vuoi, amico?
Vediamo un po' se è all'ascolto.
Se non lo sa.
E non mi ricordo come si chiama.
Bravo,
dai.
Bravo, grande amico.
Cosa
è successo?
Buongiorno Martina, buongiorno.
Ciao.
Alessandro, buongiorno Maurizio.
Buongiorno.
Partiamo subito, prima arriva Lenny Kravitz.
Radio Rock Podcast.
Always on the run, lui è Lenny Kravitz. Buongiorno a tutti, ragazzi, clamoroso di Giorgio Dell'Arte.
Giorgino,
clamoroso. Allora,
cosa è successo?
Voi sapete chi è che ha più case al mondo? Sapete
siete immobili intestati?
Siete consapevoli di chi ha più case nel mondo? Questo è molto interessante.
Secondo me Diego Simeone con la moglie.
Allora, bravo, Diego Simeone con la moglie è piazzato bene, è tredicesimo in classifica. Prova tu, Maurizio, a dirne un altro, per vediamo se ci prendi, se ci azzecchi, Maurizio. Vediamo un pochino chi può essere, dai, che ha più case al mondo, l'uomo, la
al
donna
mondo.
Che ha più case al
mondo.
Qualche emirato, probabilmente.
Qualche emirato? Quale emirato? Vediamo se azzecchi.
I nomi non...
Prova a indovinare.
Che ne so, Abdu Abdal.
Bravissimo. Abdu Abdal è piazzato
dell'ironia,
17esimo, è un emirato. Martina Caronna, prego.
Mi ha tolto di bocca Mauri, quindi dico Briatore.
Brava, Briatore, bravissima. Briatore è piazzato nella top 20 al 19. Novesimo posto. Vediamo i nostri ascoltatori. 3899 106 600. Tra l'altro Briatore è 19esimo nel mondo e 23esimo in Italia, pensate.
Incredibile.
Queste...
È un dato.
Allora,
scusami,
attenzione, prego.
Come fa a essere 19esimo nel mondo e 23esimo in Italia?
Poi tu con quel cervellino,
ma il primo in Italia starebbe sopra di lui nel mondo.
Vabbè, però Mauri, non però, ti fissare, i percentuali sono anche da interpretare.
Sì, sono dei dati,
sei
Mauri.
Un pignolo,
cazzo,
poi vedi che l'ha messo a polemico. Ogni cosa, è la pentola dei fagioli.
Non sto facendo polemica.
Papà,
dei fagioli, sì.
Ma un pochino più esperienziale, capito?
Chi è l'uomo al mondo senza
donna,
guardare?
La donna.
L'uomo inteso come essere umano, l'uomo, la donna, il bambino.
Al
mondo che possiede più immobili.
Il Papa.
Più case.
Il Papa
è piazzato,
sì,
bene,
sì,
è settimo in classifica.
Ma sono intestata a lui,
come
te la ricordi a memoria la classifica?
Papa.
Ma non sono intestata a lui.
Allora, il Papa è settimo in classifica, attenzione. Settimo ed è terzo... uomo
in
più
Europa.
Ricco della città del Vaticano, pensate. Allora, attenzione, a proposito di Papa, dicono a Donald Trump che lui è un po' infantile, no? No, lui ci tiene a smentirlo ogni volta, no? Ha 80 anni suonati, gli dicono che è un po' infantile. Le mie parole sul Papa sono inaccettabili? È lui che è inaccettabile.
Papa vero.
Non è infantile per niente, eh. Papa, sì, Trump, sei infantile? Tu sei infantile, non io.
Stupido.
Allora, Trump si dice deluso e scioccato
da
Giorgia Meloni.
Scioccato.
Dice che non ha coraggio.
Da un po', capito?
E l'Italia non vuole aiutare l'America.
Sarei scioccato anch'io se fino a ieri andava in giro dicendo dobbiamo dargli il premio Nobel per la pace.
Però hai notato una cosa, io questa qui
sarei scioccato
questa
anch'io,
cosa qua un po' l'ho notata. Allora, hai notato una cosa? Che Trump in questi mesi di presidenza degli Stati Uniti ha detto di tutto e di più,
sì,
cose
infatti,
gravissime,
gravi, molto gravi.
Nessuno ha mosso un dito,
ma?
Pochi, Sanchez, pochi altri, a toccare il Papa si sono mossi tutti.
Tutti, sì. Tutti,
cioè
quali.
Come tocchi la religione cattolica, sì. Come tocchi sto cavolo de Papa.
Però in questo caso posso
figure,
dire... Anche meno male, cioè nel
sì,
senso,
sì, ho capito, però,
sì,
però ragazzi, a me mi indigna il fatto,
certo,
che qui muoiono i bambini, le bombe, le cose, poi arriva il Papa
sì.
E si cazzano tutti, ma manca avesse detto chissà che cosa, cioè,
e comunque
dire.
Questo non toglie il fatto che continuano a morire bambini,
certo.
E continuano a starci bombe.
Oh, ieri sera c'è stato un bombardamento di quelli pesanti a Gaza City, centinaia di morti si dice, quindi...
perché mancano, ci sono ancora alcune casette sui
piedi. Buttar giù,
sì.
Oggi leggevo un articolo bellissimo, dopo vi leggo alcune parti molto interessanti, è uscito su Internazionale qualche settimana fa. un articolo estratto da una rivista bulgara che si chiama Svobodna Europa, cioè Europa Libera, che parla dei tatari di Crimea. Sapete qualcosa voi dei tatari di Crimea? No. È una cosa molto interessante, molto bella. Dopo ne parliamo. Intanto, chi è che c'ha più case nel mondo? Chi è che c'ha più case nel mondo?
E non cadete nel trappolone di subito. È Musk.
No,
non
infatti,
è detto.
Secondo me è uno, detto, secondo me è uno detto. Più, esatto, un po' più defilato.
Non è detto, non è detto. Chissà, chissà se qualcuno... azzecca 3899
secondo me lo zio De Martina
106
mio zio è messo bene
600 vediamo chi c'è, vai vai, vediamo chi c'è.
Buongiorno schifosi, mi immagino sta scena fra un po' di tempo.
Sozzo. Sì.
Ma hai visto quello che ci abita sopra? 3724 non c'è un problema. Ma il signor Rossi che mi sfracassava il cazzo, che fine ha fatto? Mi manca.
Signor Rossi, signor Rossi, vai, sentiamo, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Per una volta che ha fatto una cosa giusta. Io ce l'ho sempre con la Meloni, ma sto giro mi è piaciuta.
Bene, bene. Sì, poi c'è da dire anche una cosa, che non è che se tu fai la cosa sbagliata per due anni e poi una volta fai una cosa giusta, là diventa
sei
che,
assolta.
Diventa che, sì, che voglio qua. Dire, sì, è buono.
Cioè, riconosciamo però, le insomma,
ricordiamo magari... che siamo arrivati a questo punto, esatto. Anche perché nessuno ha mai contrastato sto folle matto criminale, anzi i due folli matti criminali. Perché se avessero preso questo tipo di posizione, non te dico tanto, ma un anno fa almeno, probabilmente però ci sarebbero arrivati lo
però
stesso.
Però ribadisco
no.
E questa veemenza io non l'ho vista quando Trump ha fatto quello che ha fatto in Venezuela, quando ha fatto quello che ha fatto in Iran, quando ha appoggiato le politiche folli di Netanyahu. Non ho visto.
Ma fino
questo.
A ieri si
poi
appoggiava
dice la cosa
Orban.
Sul Papa e tutti contro.
Fino a ieri si appoggiava Orban e le sue elezioni. Per cui, Mari, che cosa stiamo parlando? E stavano alla strega di Trump e tutto il resto. Ora, se ci vogliono raccontare, sono diventati buoni.
Il Papa vince, dai. Papa Vinci, allora attenzione. Dunque, se partite così, allora veramente può prendere un po' di voti. Vannacci,
ragazzi, vi prego.
Aspettate,
no, cioè...
raga, coerenza per un partito dovrebbe significare fare tutto ciò che si è detto in campagna elettorale. Loro non solo non hanno fatto niente in politica interna, ma da nazionalisti e sovranisti. Lo sai che io ho visto la cosa ieri? Ho visto l'intervento di Elly Schlein, che devo dire ancora una volta mi è piaciuto,
sì,
in cui lei ha detto difendiamo. La nostra premier dagli attacchi di Trump, ha fatto un intervento molto equilibrato, però mi veniva un po' da ridere perché sembrava che la sovranista fosse lei, cioè lei che dice, era Elly Schlein che diceva non vi permettete voi di venire fuori dall'Italia a dire a toccare il nostro premier, sembrava era lei la sovranista di confronto di Giorgia Meloni che fino all'altro ieri
conferma del fatto
andava a braccetto con Donald Trump.
Il proprio paese non è una cosa sbagliata o da sovranisti, è una cosa di buon senso.
Vabbè.
Per cui non è che Elly Schlein fa sovranista.
Vabbè, chi è che c'ha più case al mondo? Chi è che c'ha più case al mondo? Attenzione, Social Distortion.
Radio Rock Podcast.
Social Distortion con la loro Partners in Crime. Partners, naturalmente fa parte delle nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it. Vediamo un po', allora, vediamo. Qualcuno ci scrive Donald Trump è quello che possiede. Allora, Donald Trump
è
alla posizione numero 11 della classifica, naturalmente. Roberto Carlino c'è anche lui, posizione numero 18 della top 20, bravissimo.
La famiglia Hilton.
Alla famiglia Hilton, molto bene, molto bene. Sono presenti
Soros.
Ma sono solo 23esimi,
ammazza,
pensa. Soros c'è.
C'è.
È 71esimo.
Questa memoria lì, sai, incredibile.
Allora,
guarda.
Secondo me la famiglia Del Bosco ha più case al mondo, ci scrive Giacomo. Vabbè, insomma, qui sono tanti a scrivere.
Zio Arduino.
Allora, volevo chiedere se c'è qualcuno che ci può segnalare per favore come si sente all'Affistri. Allora, stiamo risolvendo i nostri tecnici alla Cremente. Sono in questo momento, sì, sono appicoronati, messi a quattro zampe. A proposito di quattro zampe, hai visto che dice. ti vuoi divertire? Adesso è quella pubblicità del cibo per cani, perché dice: ti vuoi divertire col tuo amico a quattro zampe? io penso sempre: ti voglio divertire col tuo amico a quattro zampe.
Bello.
Sempre in mente questa cosa.
Sì,
io voglio divertire col tuo amico a quattro zampe.
Forse è così.
Perché è una tua fantasia sessuale?
No, fantasia sessuale, ma ci mancherebbe
altro.
Ma della
pubblicità?
Ma
è una consuetudine di noi due.
Ora non lo so chi è, sarà Roberto Coll, Paolino
Manicato. No, beh, allora, attenzione Maurizio, però, non si può, non si può
che
confondere
l'angularella quando l'hanno
bracciato. Non sei.
Comunque, ma che cosa dici?
Mia madre è indignata. Mia madre
ma tu ti devi calmare.
E poi fa sì con la testa. Così con la testa. È indignata. Lui
io e tua
indignata.
Madre abbiamo una voce preferenziata.
Mia madre dice: io non posso più sentire questa trasmissione che lei mandava in onda. Lei mandava in onda
a scuola
mentre lavora, mentre lavorava. Lei fa la psicoterapeuta durante le sedute, fa sentire il The Rock Show anche
bello.
Per riabilitare le persone,
certo,
per farle stare meglio. E questo stronzo mi rovina tutto.
Mauri, però la terapia è importante.
Porcherie, schifi, robe inutili, volgarità. Ma come te permetti?
Sordidezze.
Ma come te permetti? Allora, attenzione, infatti mi scrivono, ma non sarà mica. Mi scrivono che a possedere più case Roberto Coll, più case in assoluto.
Oh.
Ah, Roberto
Coll
è piazzato 37esimo.
Buono.
Pensate, 37esimo in quanto ad appartamenti.
No, lui è della lobby dei dentisti, però non è non,
guarda
non
che
è
Roberto Coll, se te lo fai amico, una casa te la regala, Te la regala.
Anche due volte.
Poi magari giustamente vuole la sua
poi
contropartita,
la
Mauri. Vuole la tua contropartita, Mauri.
Zampe.
Te preoccupare.
Quello
tu.
Che è.
Quello
che
gli affari
è.
Tuoi, tu. Quello che è. Quello che.
Beh, casa di
quello
no,
che
Mauri.
Ti tocca. Scusa.
Scusa, penso no. Giusto.
Aspetta, però dipende. Dipende. A quattro
dipende.
Zampe per quanto tempo?
Per le ginocchia.
Tu ci
stressi
a quattro
tu...
zampe per tutta
beh,
la vita?
Se... No, tutta la vita.
Che
no,
tu c'hai? Una botta, oh.
Che botta, oh. Se una casa una botta. Ah,
però...
bello, che botta.
Scusa, famo così. Una botta
chi
quanto vale, secondo te?
La botta quanto vale?
Dipende con chi. Valore.
Dipende con chi.
Capito? Ma manco fossi, che ne so, Brad Pitt.
No, ma che c'entra però?
Dipende
cioè,
con
il tuo tempo c'ha un valore.
Casa,
oh.
Ma
dipende con chi.
Una casa.
Io che ne so, con Noah Whale di... Con Noah Whale di... Wild, come cazzo è? Noah Whale di The Pitt pago pure io, se ci torna. Cioè,
però,
capito?
E va bene, però qui la fattispecie è diversa.
Non va bene per niente.
Ti stai regalando una casa. Non è che puoi fare tanto...
in disaccordo.
Non sai, vediamo. Che vediamo? Ti sto regalando una casa.
Appunto,
ti
sto regalando una casa. Non è che stai 5 minuti a... Cioè, devi rimanere... Un bel po'.
Tra l'altro
vabbè,
anche Noah Wyle,
la qualità Mauri
anche Noah Wyle è ebreo tra l'altro no quindi voglio dire
che
c'entra? Lui no
ma certo, allora è veramente una lobby
me pio lui no attenzione è una lobby fino a un certo punto perché adesso poi lo vedremo allora attenzione
perché è la lobby del culo
Maurizio
è l'argomento del giorno la lobby,
lobby
del culo
devi sempre mettere quella virgola di volgarità di orrore nei confronti
diciamo
delle
che è la nostra quota anni 80.
Mamma mia, quanto sei proprio, guarda,
terra,
esclusivo.
Terra,
si dice. Allora,
oh,
Francesca, risolviamo, non vi preoccupate. Basta con questi messaggi,
basta,
è un bel segnale.
No,
eh?
È un bellissimo segnale, però l'abbiamo capito, grazie per le segnalazioni.
Allora, praticamente, a proposito, di quel discorso è questo qua. Allora, che cosa... chi è che c'ha più case? Bene.
Il discorso è questo qua.
Ve lo dico io. Ve lo dico io chi c'ha più case. La famiglia degli Ortega. La famiglia degli Ortega.
Jenna Ortega l'attrice.
Ma tu ti ricordi la famiglia degli Ortega?
No.
Era una band di progressive rock italiano. Da ricordi tu?
No.
Fecero un disco solo. Io ce l'ho ovviamente. Disco 1970. 73 mi pare.
L'ho detto a caso, Lorenzo.
73, sì. Si chiamava proprio così, la famiglia degli Ortega, come diceva un mio amico, il cazzo che si frega. Però questo è un altro discorso.
Sono solo le
la famiglia degli Ortega.
Come potrebbe essere tipo la famiglia dei protisti.
Ma
cioè,
si chiamavano così perché erano... E la famiglia degli Ortega si chiamavano. La famiglia degli Ortega è una band di prog italiana
del
famosa.
1973
è uscito il loro primo e unico disco, molto bello, recuperatelo. Ah, ti faccio sentire un pezzettino per favore.
Sì,
la famiglia degli Ortega si chiamavano così perché nella band c'erano due fratelli, Ruben e Nestor Ortega, ecco perché si chiamavano la famiglia degli Ortega. Ah, ti faccio sentire un pezzettino,
Giusto
un assaggio, giusto un assaggio.
Grandi piante ormai, un'ombra giocata. grande il volare, il passare all'aldilà, vedere la libertà nei monti su al nord.
Ma ricordi la famiglia degli Ortega? Vabbè, questa era la rivisitazione di un canto popolare che reinterpretarono anche i Traffic, intitolato John Barleycorn. Poi qui finiva e cominciava un'altra canzone, perché era unificata praticamente. Senti, senti che bello. Un disco 1973, La famiglia degli Ortega. Che c'è da dire, che Borbotti?
No, la famiglia di Ortega, un'altra volta.
La famiglia degli Ortega è un'unica canzone, è una suite come si faceva negli anni 70, no? Progressive.
Capito, Ortega,
e
dai,
si chiama
su.
John Barleycorn, due aquile. La famiglia degli Ortega.
Io prima.
Allora, i due fratelli erano venezuelani, i due fratelli Ortega, però sì, in realtà però erano una band di Genova. Con loro c'era anche, tra l'altro, dovresti ricordartelo, Maurizio, Alberto Canepa alla voce e alle percussioni, che faceva parte anche dei Delirium, con i quali partecipò al Festival di Sanremo dell'anno precedente, 1972.
Albertino.
Vabbè, ma tu che cazzo ne sai? Comunque, la famiglia degli Ortega, no?
Sì,
abbiamo
loro
detto. Beh, insomma, ragazzi, la famiglia degli Ortega è, e in particolare il signor, il capofamiglia Amancio Ortega, l'uomo che possiede più case al mondo.
Quindi è il papà dei due fratelli.
Il figliuolo.
Quante ne possiede?
Dei due fratelli. Allora, Amancio Ortega, fondatore di Zara, è l'uomo che possiede più case al mondo. 200 immobili disposti in 13 paesi. Disposti in 13 paesi.
Si dice differenziare gli investimenti.
Ragazzi, vabbè, giusto, giusto,
sì,
così.
Sì, certo.
Benissimo, sapete qualcosa sull'app? No, allora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Ah, c'è Sara che ci scrive: invece chiacchierà manetta, e ce l'ha con te, Maurizio, mettetemi i tool. Sara, buongiorno. Sara,
buongiorno,
tu non
Sara
ci crederai, ma avevamo preparato proprio i tool.
Credibile.
Proprio tra pochissimo li ascolterai tutti per te, perché erano ora pronti stamattina. Dicevo o non dicevo quando sono entrato?
Dicevi.
A Sara dobbiamo mettere i tool,
sì,
stamattina.
Sì, sì,
dicevo,
detto alle 7.01.
Appena sono arrivato in radio, quindi tra pochissimo, dopo la pubblicità,
fai
arriveranno
lui,
i tool. Sì. Radio Rock Podcast. Franza Ferdinand, molto bene. Allora c'è mia mamma, caro Maurizio, che scrive: esatto, i pazienti dichiarano incubi e allucinazioni dopo aver ascoltato Radio Rock. Buongiorno. Ehi, sulla coscienza anche questo adesso, naturalmente.
Vabbè, però così tua mamma lavora di più, dai.
Lavora di più. Allora, attenzione, intanto risolto con l'app, lo streaming, tutto a posto, ci avete fatto due palle così. Però visto che abbiamo risolto subito in tempo record, grazie, devo dire la verità, ai buoni auspici e ai giusti...
Auspici, che auspici?
Buoni auspici, ai giusti servigi... del nostro Guido Guerriero, virgola David, che ci ascolta sempre, devo dire la verità.
Da lassù.
Ciao David. Perché noi sapete, siamo al piano terra.
Alto,
noi siamo, no, Maurizio, siamo al piano terra, però gli uffici, diciamo, tecnici sono al quarto piano. Quindi,
piccolo
segreto di Patrizia.
Piccolo segreto che sveliamo. Sì, della cosa. No, Patrizia sta a meno due.
Meno due.
Allora, attenzione.
L'abbiamo sotterrata.
L'abbiamo sotterrata.
No, Patrizia, no.
Allora, sentiamo chi c'è.
Ortega. Boss di Zara.
Vabbè, allora, Ortega, boss di Zara, bravissimi che avete azzeccato subito, devo dire la verità. Subito
abbiamo detto noi, basta, archiviate questa cosa.
Vediamo chi indovina però adesso.
Non c'è da indovinare niente.
Sì.
Buongiorno ragazzuoli, c'è Rama Ortega. 10, il re di Thailandia, che c'ha tipo 17.000-18.000 unità abitative,
bravo.
C'ha pure dei centri commerciali, negozi, mi pare. Però non so se solo... in Thailandia o nel mondo.
Bene,
devi indagare,
bene.
Sennò non ci dai queste notizie a metà, scusa.
Perché il Papa è come il Cavaliere Nero e il Cavaliere Bianco, il Papa non devi rompere il cazzo.
Non gli devi rompere il cazzo. Papa, sentiamo, vai.
Scusate, io adesso dovresti capire, adesso mi è piaciuta che qui e che là, che su e che giù.
Bravo.
Riassumiamo un attimino.
Bravo.
Grazie a gente come lei... praticamente adesso ci troviamo col gasolio più di 2 euro.
Sì.
Non possiamo importare gas dalla Russia,
bravo.
Perché Putin ha sbagliato, ma Netanyahu no, quindi adesso ci siamo bruciati il gas della Russia, siamo nella merda e adesso dobbiamo dire grazie perché ha condannato le frasi che è stato già detto il Papa, lei e quelli come lei, attenzione, non ce l'ho solo con lei, guardate, veramente essere tifosi invece che essere obiettivi è veramente il male della società in questo momento.
Allora, è il male della società, tuona così un nostro amico, in tono drammaticissimo naturalmente. Vediamo un po'. Che il signor Facchinetti ci scrivono,
Il signor Facchinetti è
73esimo. Quarto in classifica,
o quarto, dipende dalle giornate.
Mondiale, 73esimo in Europa. Attenzione, vediamo chi c'è. Vai.
Cioè, ragazzi, ma io tutte le mattine vado a Rosario delle 4:20 e devo sentire questa trasmissione.
Dita così? No, scusa, fammi risentire.
Cioè, ragazzi, ma io tutte le mattine vado a Rosario delle 4:20 e devo sentire questa trasmissione.
Ma non credo che fa il Rosario delle 4:20.
Lui va a fare il Rosario. Ah no, delle 4:20 farà i
Baiganne.
Direi Maria.
Baiganne, 4:20 che se fa i canne.
Lui si lamenta perché vorrebbe ascoltare Radio Maria, invece ci stiamo.
Ma che vuol dire il Rosario delle 4:20? Se fanno i canne.
Delle 4:20 a fare il Rosario con le canne.
Ma se fanno i canne, i Rosari delle canne, cioè canna 1, canna 2, canna 3. E 4:20 che cazzo te fa? 4:20 che stiamo a parlare.
È tipico te fai le canne.
Fai le canne, no?
Chi fuma si alza. Se fuma,
si fanno le canne, ragazzi.
L'orario è quello.
Allora, dunque, Lella Lombardi, sapevate che è corso in Formula 1? Mattarella è il capo delle forze armate. Le altre cose ve le dirò un altro giorno. Antonio, metti i pedali, e ti ce va a pagare. Mettici i pedali. Anche se Parigi va bene una messa, una casa varrà bene una messa. No, non è così, ragazzi. Dipende dalle persone, dalle situazioni.
Faccio
un esempio:
modi,
Robert Redford. Ufficiale morto, e gentiluomo, che cazzo era? Ufficiale gentiluomo,
no, quello è Richard Gere.
Volevo dire, no, è Richard
Gere. Robert... è ufficiale e gentiluomo.
Oh, amori, ma stai confondendo idee. Robert Redford,
eravamo tanto amati,
ma no, una proposta scandalosa. Una proposta scandalosa.
Ma che?
Che ci vuoi dire?
O Demi Moore.
Che è successo?
Che cazzo dite?
Proposta indecente.
La proposta scandalosa di chi?
Bello, però posso dire che funziona.
Proposta scandalosa.
È più bello.
Conversazione tra vecchi sordi.
Allora, Robert Redford. Ma io dico, ma c'è sta pure a pensare. È morto meglio di quello lì? È morto meglio quello lì?
Ma di chi stavo parlando?
Di quello con cui stai te, no? Robert Redford gli ha rapista tutti.
Tutto peloso Robert Redford.
Ma che peloso? Adesso è peloso, è morto. Ma mica era peloso prima.
Ma poi il dettaglio che tu devi sapere perché è tutto peloso. Ma che cazzo
sai
che te frega?
Contesta pure Robert Redford.
Ma perché ci stanno i film?
Che modo è
peloso, bravo.
Ma poi perché la devi buttare in cacciara? Sto dicendo un'altra cosa. Vai con Robert Redford, si paga a te. Che c'è, certo. Sta pure a pensare, oh no,
poi tra l'altro il cazzo è peloso, mica è un male.
Ma se piace Robert Redford,
mi dà una casa, comprerà una casa sto signore.
Ma hai visto il film te, proprio sta indecente. Quelli ci pensano pure, dice no, non lo so, perché alla fine dice di no. Te faccio lo spoiler, dice di no. Dice no, voglio, perché io preferisco mio marito. Ma vattene a fanculo, va detto tuo marito.
Scusa, non gli dava una botta lei a lui?
None, ha rifiutato, ho fatto lo spoiler.
No, non è vero, non sei spoilerato.
Allora, io dico una cosa. Se allora, c'è Robert Redford
all'ascolto,
ma grazie al cazzo che gli dai una casa.
Gli dai qualcosa a Robert.
Cioè, voglio dire, poi dipende, vedi. Mettiamo un altro caso.
Un altro esempio.
Ti dà la proposta indecente, una casa te la dà, dico per dire.
Freddie Mercury.
Poi...
Ma no, metti uno tipo.
Brava.
Brava. Tipo lui, no? Quello là.
Prova lui, sta a pensare. Cioè, no, metti un. Donald Trump.
No, vabbè, chi te sei Donald.
Chi te sei in cura?
No, cioè,
allora,
ragazzi,
Donald Trump ti dà una casa.
Ti do una casa.
Allora, ascolta, un attico
e
di 200.
Il naso l'occhio, però.
Lo so, però io.
Attico, di attico.
220 metri quadri. No, senza superattico.
No,
un
senza
attico,
no, allora.
Un attico di 220 metri quadri.
Dove?
Al centro di Parigi.
Ragazzi,
ma no, ma balcone... manco mantieni, manco riscaldi, ci vuoi tanto.
Lo vendi subito, lo vendi il giorno dopo.
Ora cavolo, cioè te lo vendi
il balcone bello ampio.
C'è il terrazzo.
Bello ampio.
O sto auto, cioè che lì
c'è per
casa
male. Aspetta ancora allora. Dai,
se ci mette il posto auto, sì.
Allora. È perché se non so dove parcheggiare
no,
la
no, perché se no sì,
questo per dire. Donald Trump non è che tu lo fai mettere tutta la vita, no? Però magari ci vai una volta. Richard Gere, secondo me paghi te. Richard Gere, ufficiale gentiluomo.
Non mi è mai piaciuto invece.
Ufficiale perché è morto mo.
No vabbè, mo è anziano.
Richard Gere,
Richard Gere, che è quello di IAR, no?
No, no, è quello di Pretty Woman. Quello di Pretty Woman,
brizzolato e far caffè.
Quello è George Clooney.
Ma Clooney,
tu dovresti
allora,
George
Clooney, sì, Clooney
tu andrei. Dovresti il caffè.
Non berrei Clooney.
No, zero. Clooney zero. Ma secondo me non so,
Clooney,
ma no,
Clooney,
no, a me piace
mai.
Però
non se lava i denti secondo me.
Perché? Perché Clooney
caffè?
Ma poi non si chiama Roger. Che cazzo è
Roger?
Non so, me la sta impressione.
Ma
no, tutta la bocca
buona. Però adesso è più bello da giovane.
No. Vabbè, sì, ma tutti sono più belli.
Più bello.
Allora, attenzione, per esempio, anche Roger, come si chiama quello lì?
Ma che ne so,
Richard Gere, no?
Richard Gere, no. C'ha gli occhi troppo strani.
Sei stonato, porca
vabbè, ce l'hai con gli asiatici, c'ha gli occhi a mano. Che cazzo per dire?
Radio Rock Podcast.
Bene, gli Offspring con self esteem, molto bene. Allora vediamo un po', 3899 106 600, vediamo che c'è.
Buongiorno bellissima gente.
Giorno.
L'assenza, ma ero alle Azzorre per lavoro.
Perdonato.
Merda alle Azzorre, vabbè, ma lasciamo stare.
Come merda?
Che cazzo merda. Stiamo parlando stamattina?
Ma sono meravigliose le Azzorre, sono stato l'anno scorso, posto splendido, molto raw, molto selvaggio, molto diverso, diciamo, per esempio dalle Canarie, no, a cui siamo abituati. A parte c'è un clima costante un po' tutto l'anno e poi non sono state prese di mira dal turismo di massa, quindi sono ancora abbastanza incontaminate.
Molto ventose, vero?
Molto belle, ventose, sì, assolutamente. Sono proprio in mezzo all'Oceano Atlantico,
per
quindi
uno
insomma,
come te che fa surf,
bravo. È un, tu sì. Mi devi spiegare per quale cazzo di motivo va ermetico, va la pubblicità, va la canzone e devi andare a far caffè quando siamo in onda. Io mi devi spiegare questo motivo, mi devi
perché?
Spiegare. Poi arrivi e fai pure lo spiritoso, capito? Cioè, io
perché
ho fatto
tutto quello
il
che c'è stato fino a quel momento mi è piaciuto. Poi sei entrato te e sono andato via.
Ho capito, allora vattene via direttamente, no? Che
no,
caso è?
Ho bisogno di uno stipendio, devo rimanere.
Ah, vabbè, ho capito. Allora,
no, sei provocatorio.
Risolviamo
stamana,
subito, no, risolviamo no, subito. Allora, Patrizia? Ecco,
no, questo gesto
fatto
non mi
gesto,
piace.
No.
Via. Ieri The Rock mi fa: ma voglio sapere i format che terrai per l'anno prossimo. Per esempio, il The Rock Show è confermato. Col cazzo che è confermato. Questo signore qua. Questo signore qua.
Si rimpasta tutto.
Questo signore qua vedremo. Allora, il Rosario delle Canne. Infatti, si dice in continuazione Ave Maria.
Sì, è giusto, è vero.
Quindi è il Rosario delle Canne. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ma io veramente mi ricordo una scena di sesso in Proposta Indecente.
Sì.
E con i soldi guadagnati, ovvero $1 milione, il marito di Demi Moore, per protesta e per fare capire che non ne frega un cazzo di soldi, compra un quadro all'asta bandito probabilmente da Robert.
No, ma che te sei vi? Non è così Proposta Indecente, è lui che va con Robert Redford alla fine.
No.
Come no? No. Dice là, se ci devo andare ci vado io.
Non credo.
E lui paga.
Ho detto che queste idee tu non devi buttarle così adesso che hai fatto un film. Potresti farne altri. Tu queste
pronto.
Cose devi, devi appuntare.
Ho già proposto 3-4 cose.
Vedi?
A
vedi?
No, la fucina dei idee qua. 3-4 cose a Groenlandia, perché ricordiamo
cosa
che
sei
adesso
sei una fucina.
21 maggio prossimo uscirà Aldair Cuore Giallo Rosso in tutte le sale in Italia e a Roma naturalmente, poi ci sarà anche un'anteprima, vi sveleremo quando e dove, insomma, da andare al cinema, perché vi vedete un po' di Brasile, vi vedete un po' un bel po' di Brasile, vi fate raccontare, ecco, una storia molto bella di rilancio, di sfida, di come dire,
di riscatto
nei confronti anche di una condizione, no, che Aldair, insomma, poi lo scoprirete, di uno di 13 fratelli, nato in assoluta povertà nello stato di Bahia, e vedremo, perché siamo andati proprio a trovarlo nella sua città di nascita, Ileus, insomma, un film che, ribadisco questo concetto, se vi piace il calcio dovete andare, e vi piace, se siete tifosi della Roma dovete assolutamente andare, ma se non avete mai visto una partita in vita vostra vi divertirete tantissimo, perché è un film non pensato soltanto per i tifosi di calcio, ma in generale è così come Open di Agassi, non è un libro, è quasi un romanzo, no? È un racconto che in qualche modo prescinde dal tennis, no? Dal tifo, dallo sport. Paniconi senza barbetta è un po' il nostro Richard Gere, è anche un po' Dries Mertens.
Sì, non sei il primo che me.
Sì, sì, come no, anche di Mertens.
Buongiorno ragazzi, solo voi potete in quanto Radio Rock, ma i Dredge, ma che fine hanno fatto?
Ah, li pensavo tanto.
Sciolti, ma arrivano, fanno un album tipo da 15 anni. Sì.
No, no, lo pubblicano oggi alle 9 e un
quarto.
Motivazione.
Grazie.
Ti passavamo tanto fino a qualche anno fa. Buongiorno, che faccio? Tampono? Ci manda un nostro amico una foto della macchina davanti con l'adesivo Decima Mass Memento.
No, perché poi è colpa tua. Non tamponare. No,
Fatti tamponare.
Vai avanti e poi inchiodi.
O sgara le rode.
Allora, però, amico mio, quando mandi le foto, oscura è targhe. Perché...
Vabbè.
Ci ha mandato a noi, mica ha mandato a messa in pubblico. Adesso noi diremo a targhe, però.
Pubblicheremo.
Allora, ma quando il dottore Golla è arrabbiato, ha il dente avvelenato? Ci scrive qualcun altro?
Lo scopriremo tra poco, glielo chiederemo alle 8:40.
John Barleycorn non è una cover, è una riproposizione di un classico, di un traditional, che anche i Traffic, anche quella dei Traffic era, diciamo, una cover. Lo dico a Luigi, non ho capito, ma dopo Rocco invade la Polonia, Radio Rock invade la Polonia? Con questa deriva porno mi state rovinando quell'anima candida di Paurizio. Sì,
è vero,
questo,
mi stanno rovinando.
Eh sì, come no, come no.
Dopo Fratelli Ortis, al secondo posto c'è
Ortega,
Fulli, italo-brasiliano.
Bravo.
Che è anche il nome di un gruppo che faceva prog brasiliano alternativo e dovevano fare un disco, però non è più uscito, ma io comunque ce l'ho e metterò un pezzo.
Bene, senti, mi ricorda qualcosa?
Non c'è un disco, non c'è, ma io ce l'ho.
Ricorda qualcosa. Vai, sentiamo, vai.
Buongiorno ragazzi, perché non l'avete mai sentita la canzone che fa le canne delle 4:20 non fanno male?
Bene, allora così alle chieste applauso. Vabbè, state rovinando la candida di Maurizio. Ok,
è vero.
A chi ti ha attaccato la candida? Te? Una suora?
Avevo la candida io.
Chi ti ha attaccato? Dì,
no, l'anima candida.
Io c'ho un amico che ha preso la candida da una suora.
Ma succede? Succede. Purtroppo poi è tremendo.
Allora, e non capi, ragazzi. Allora,
scusa, c'è sto nome così carino.
Invece no. Ti dà un prurito.
È tremendo.
Incredibile. Ti dà un e tra l'altro non c'è, purtroppo non c'è cura.
No, è vero.
Si può morire.
No, non si muore, va via e ritorna di continuo, però
di continuo. E non dimentichiamoci di Nina Lollobrigida e Isabel Taylor, ci scrive Piero. Non vedo l'ora di andare a vedere il film su Aldair. Oh ragazzi, tra poco a breve vi regaleremo anche dei biglietti per andare a vedere il film di Al
Jazeera.
Vi regaleremo dei, vi daremo dei biglietti a prezzo scontato.
Stracciato.
E vi daremo dei biglietti a prezzo maggiorato.
No, quindi... che bei regali. Vabbè, che facciamo. Così.
Allora, tra l'altro, Davide da Genova, volevo dire, Davide, anche tu devi andare chiaramente a vedere il film di Aldair, perché giustamente Davide ci ricorda, non c'è bisogno di ricordarlo, vero Mauri? Non c'è bisogno di ricordarlo, vero Martina?
No, no,
c'è bisogno di ricordarlo, vero Alessandro? Che Aldair ha militato anche nel club più antico d'Italia, ovvero sia il Genoa, CFC 1893. Eh sì, per un breve periodo, dopo la Roma, ha militato anche nel Genoa. E poi anche nel San Marino, cioè in un club di San Marino, se proprio la vogliamo dire, la vogliamo dire tutta. E quindi poi ci sarà anche... Davide, c'era pane per i tuoi denti.
Guarda, pane per i tuoi denti.
Ma così, dovrai andare assolutamente a vedere questo film.
Pane
perché
per
guarda,
i tuoi
uscirai,
denti,
uscirai stupefatto, uscirai meravigliato.
Estasiato.
No, uscirai in una maniera incredibile.
Incredibile.
Cioè, uscirai dirà,
cambiato.
Un uomo mia... nuovo.
Cambiato.
Davide, ti dirò no, ci sarà una vita prima e una vita dopo il film Aldair, cuore giallorosso, che sarà nei cinema dal prossimo 21 di maggio.
Mamma mia.
Assolutamente.
Radio Rock Podcast.
Era naturalmente la nuova di Rancore, Fanfolè su Radio Rock. Intanto leggevo un altro po' di notizie in prima pagina e sui giornali quest'oggi, sui siti principali. Vabbè, insomma, abbiamo detto della situazione per quanto riguarda Trump, che è deluso e scioccato dalla Premier, Meloni, la Premier che preferisce non replicare, ma riceve intanto in cassa la solidarietà bipartisan, prima fra tutte quella di Schlein. Salvini però rimane in silenzio, ha deciso di non posizionarsi. Aveva anche lui criticato
sta
Trump
ragionando.
In realtà
sì.
Dopo la, perché va bene tutto, ma prendersela con il Santo Padre,
no.
Questo proprio no. Intanto Papa Leone in Algeria torna ad attaccare Trump parlando dei prepotenti e dei superbi del mondo, e Vance, il vicepresidente americano, gli risponde: Dio è dalla parte di chi impugna la spada, non di chi non la impugna.
Questo era proprio il messaggio di Dio.
Di chi la impugna, di chi la impugna.
Io vorrei tante volte chiedere se hanno letto qualcosa. Cioè, sono tipo me qua a Bibbia. Però almeno io sono giustificato, perché poi non è che vengo qua e dico...
dice. Ma
Dio.
Quando noi siamo intervenuti noi americani in Europa per contro i nazisti, Trump, sì, scusa, Dio era dalla nostra parte o no?
Ma
era
Dio,
la nostra
non
parte,
non mai da nessuna parte.
Era dalla tua parte.
A me se non concesso che ci sia qualcosa.
Allora,
mi chiedo come può essere un qualsiasi.
Ce la caviamo facile facile. Dio non esiste, quindi abbiamo risolto il problema.
Parliamo,
allora, c'è un bellissimo reportage su Repubblica di oggi. Molto bello, ve lo consiglio, a pagina 14-15, a firma di Fabio Tonacci, che è andato a Khartoum in Sudan. E il reportage si intitola, potremmo anche leggerlo perché non è così lungo, secondo me invece è molto interessante, e si intitola Khartoum nella città dei fantasmi. A 3 anni dall'inizio del conflitto siamo andati nella capitale del Sudan, sui marciapiedi distrutti o nei campi da calcio migliaia di tombe senza nome. Gli scontri dentro alla metropoli sono stati sedati a marzo dai militari che hanno instaurato un regime, ma la guerra che l'Occidente non vede continua ad uccidere. Anche di questo un giorno qualcuno dovrà render conto. Non gliene frega un cazzo a nessuno di questa guerra.
Io non credo
conflitto,
che nessuno renderà mai conto di niente di quello che riguarda l'Africa, perché non ce n'è mai fregato un cazzo se non per depredarla, rubare le risorse energetiche, ai tempi dello schiavismo deportare la gente. Lì sono avvenuti i genocidi numericamente più alti della storia dell'umanità, eppure noi ci preoccupiamo, non sto facendo una classifica né una categoria,
no,
ma
certo,
noi citiamo e ci preoccupiamo sempre di quelli che riteniamo più vicini a noi. In Africa succedono cose aberranti da sempre e l'opinione pubblica internazionale se ne strafotte, interessa solo quando si può andare per giacimenti dei diamanti, petrolio, come si chiama l'altro, il cobalto, quella roba lì. Ma
io
i telefoni.
Te lo leggerei perché veramente non è lunghissimo,
è così,
però è interessante. Proprio a 3 anni dall'inizio di questo conflitto assurdo, che è una vera e propria guerra civile, ma più che guerra civile è un come dire, una lotta di potere fra due invasati,
sì,
tra due generali, diciamo così, quello dell'esercito regolare e quello delle forze di supporto rapido, che in qualche modo è un gruppo paramilitare parallelo all'esercito, che si fronteggiano per il controllo del Sudan. Come spesso accade in questi casi, non ha vinto nessuno, ma hanno perso tutti, perché sono morte migliaia, centinaia e migliaia di persone e forse anche questo conflitto si chiuderà poi con nulla di fatto, come spesso accade, e poi la gente muore, quindi insomma. Intanto Mattarella suggerisce ai potenti saltati una buona dose di autoironia. Il governo ha sospeso il rinnovo automatico del memorandum di difesa con Israele, questo diciamo che è una cosa positiva.
Per 5 anni, no?
Non per 5 anni, ha sospeso il rinnovo automatico, diciamo previsto che adesso ad aprile si potesse impedire che si rinnovasse automaticamente per altri 5 anni il trattato, e quindi finirà a fine anno, fine di questo semestre finirà l'accordo e non sarà rinnovato per un altro quinquennio, quindi diciamo finisce termina qui, poi è chiaro che
forse dovrà essere discusso, no?
Dovrà essere ratificato, però diciamo il governo ha fatto quello che poteva fare il governo,
si
ovviamente.
Si è sospeso
quindi,
per ora.
Diciamo adesso onestamente se questa è una cosa positiva, poi che si poteva intervenire in mille altri modi, che insomma bisognava farlo prima, su questo siamo d'accordissimo, però insomma intanto è stata fatta questa cosa, quindi diciamo l'accordo è stato firmato nel 2003. E prevede un rinnovo automatico ogni 5 anni, la scadenza era prevista per il 13 aprile, proprio l'ultimo giorno, non è stato prorogato, quindi il rinnovo per il rinnovo 2027-2031 e quindi la sospensione blocca l'accordo che rimane valido fino a fine anno. Questa è la situazione, quindi diciamo che quello che avviene è la sospensione dell'accordo perché, come diceva Maurizio, la revoca definitiva necessiterà, perché poi lo faranno, immagino, un voto da parte del Parlamento.
Sì. Quindi, meno male che devono votare tutti.
Sì, però è chiaro che se il governo ha detto di sì, maggior ragione passa in Parlamento, dove c'è il voto anche delle opposizioni. Sì, no? Quindi mi sembra
numeri alla mano dovrebbe essere così.
Vediamo, magari tra 6 mesi cambiano le cose e si va a marcia indietro.
Però insomma, valutiamo sulla base di quello che abbiamo oggi.
Certo.
È stato fatto,
speriamo,
quello che doveva essere fatto.
Speriamo.
Poi non è un giochetto, non è una roba ipocrita. È stato fatto una cosa giusta. Poi adesso vedremo quello che accadrà, monitoreremo. Che te devo dire? Gli USA annunciano un nuovo round di colloqui in Pakistan, dovrebbe tenersi entro un paio di giorni. Intanto Maghi ha già chiamato von der Leyen, il nuovo premier ungherese, vuole dare la priorità allo sblocco dei fondi UE e alle riforme. La Spagna regolarizza 500.000 migranti, avranno il permesso di soggiorno, così potranno lavorare, pagare le tasse e contribuire alla previdenza sociale. Mi sembra una cosa molto bella e molto intelligente. Intanto via alla Camera lo scudo per Giusy Bartolozzi per il caso Al-Masri. A questo punto il procedimento sarà quasi certamente sospeso in attesa della decisione della Consulta, mentre Paride Paci, che è candidato sindaco di Chieti, non so se avete visto, ha deciso di sapete che la politica costa cara, perché bisogna fare campagna elettorale, la campagna elettorale costa cara, e quindi bisogna capire bene dove andare ad investire dei denari, no? Perché io consiglio sempre, se mi posso permettere, un consiglio ai candidati sindaci e candidati di elezioni politiche, amministrative, locali, nazionali, di spendere su Radio Rock, che secondo me è il modo migliore di spendere proprio quattrini.
Tutti, ma proprio tutti.
Paride Paci, sindaco di Chieti e quindi siamo in Abruzzo, ha optato invece di fare la sua campagna elettorale investendo su Pornhub, Tinder e Inge. Vabbè, insomma, è una cosa
aspetta, me la spieghi
quando
in che modo?
Appaiono
i ban su Pornhub.
Pornhub ti permette di geolocalizzare, quindi tu puoi comprare delle campagne e dici le voglio solo in Abruzzo e ti spari un bel pornazzo
e quindi appare il, il ban.
Prima di pornazzo vota
ma sai che in effetti ragionandoci non è sbagliato, cioè,
secondo me
potrebbe
essere sbagliato,
tanto comunque la prendi in culo, meglio da lui.
Maurizio, no. Potrebbe essere sbagliato perché potrebbe avere un effetto boomerang,
fastidio.
Tu sei lì che ti vuoi masturbare, arriva questa a romperti i coglioni,
ma tanto una pubblicità ti arriverebbe comunque,
vabbè, però vedi quella di ti innervosi tu a Winnie da Casino, ce vai? Io non ce vado a Winnie da Casino, ma più pazienza, mi sta sul cazzo.
Hai ragione.
E tutti i sensi, nel senso che vabbè. Allora, quindi Pornhub, Tinder, poi quindi anche Tinder Inge, quindi le app diciamo
di dating.
E quindi lui chi va a contattare come elettori? Quelli che vogliono incontrarsi e quelli che poi sono tutta una grande macrofamiglia, diciamo così,
forse
no?
Sì.
Vabbè, tu, no, quindi tutti, sue... cioè, chi è che non guarda i porno, dai, avrà ragazzi, fatto, cioè, sarà qualcuno, ma...
E non guarda i porno e non si incontra online.
Capito,
quindi...
sono molto pochi.
Attenzione, perché potrebbe essere invece la scelta giusta,
cioè,
occhio,
sono veramente un grande bacino.
Allora, forse sì, forse sì, forse è la scelta giusta.
Forse sì.
La piattaforma booking.com è stata hackerata. Il sito ha modificato i PIN delle prenotazioni per evitare truffe, quindi hanno fatto un casino.
Devo dire che infatti Booking, non so se voi ci avete degli account, nei giorni scorsi hanno mandato una segnalazione per cui cambiavano le password,
le password
d'ufficio, e poi tu potevi cambiarla proprio per questo motivo.
Beh, uno dei minorenni che hanno picchiato a morte Giacomo Bongiorni è un pugile, tra l'altro una promessa, sì, del pugilato, sì, stava proprio in prima pagina su Repubblica questa mattina.
Sì, ex una... a quanto pare aveva già smesso.
Però aveva già smesso, ma era una promessa del, sì, del pugilato.
Sapeva picchiare, insomma.
Sì. Ucciso a colpi in testa, uno degli arrestati è promessa della box. Da prima pagina su Repubblica di oggi. I due maggiorenni oggi verranno. Questo è uno dei minorenni. I due maggiorenni verranno ascoltati dai Jeep. Oh, nella migliore delle ipotesi, la crescita globale frenerà al 3,1%. Ma se la guerra dovesse continuare, potrebbe scendere a un 2%. Un 2%, cioè siamo a un passo dalla recessione globale. Oh, che bello, che bello. Per tirarci su, tra pochissimo leggiamo questo articolo sul Khartoum, sul Sudan, che ci farà fare matte risate. Dai. E ci farà stare bene. Torniamo fra poco con i Rammstein. Radio Rock Podcast. Dilemma con Don't Ask Twice su Radio Rock. Adesso è il momento tanto atteso. Radio Rock Promotion. Parlare, metterci in contatto con la dottor Roberto Col di Studio Col. Buongiorno Roberto, come stai?
Ma tanto atteso da chi?
Guarda Maurizio guarda, Manigoni mi ha chiesto quando arriva il dottore.
Ah,
quando
non stavo più nelle mutande, però.
Non era più nelle mutande.
E stamattina ben tre persone hanno mandato dei vocali piangendo, dicendo quando
sì, è vero.
Non c'è anche
lacrime. Piangendo, nel senso gli si stavi riempiendo il culo di lacrime in questo senso.
Allora,
il culo
sì,
di lacrime.
Allora sì, dobbiamo dire di sì, dobbiamo riconoscere di sì. Caro Maurizio, mettiti a nudo una volta e per tutte, prenditi le tue responsabilità.
E piglia le mani.
Ma non avere timore delle
emozioni.
Vai con la domanda,
vai, prego.
Sì, il dottor Roberto Col, quando è arrabbiato, ha il dente avvelenato?
Ma che cazzo, quella è una domanda in ascolto da prima.
Bravo.
Data
però.
Bravo. Allora.
Non è manco la tua, peraltro.
No.
C'è una signora, pensa, che ha un marito di 62 anni.
Cambiare, via, è ora.
Sì, questa signora è marito, e lei
diciamo, io ho una moglie di 72.
No. Quella la devi tenere invece.
Allora, il marito di 62 anni mi fa venire in mente che questo marito, non so se si è messo con lei che c'era 40 anni di più,
perché,
no?
Perché, che ne sai?
Ma lei c'ha 72 anni, dai.
Dice, no, magari si è portata benissimo.
Ti vedi dalla foto, cioè avrà 25-30.
Ma non
avrà.
È possibile.
E sto sozzone del marito.
Comunque non è carino che tu guardi le foto così impunemente.
Ma lui le guarda...
Se
erano
davanti a me, che cazzo devo fare? Non le devo guardare. No, ho capito, impunemente. Chi mi deve punire? Allora, marito 62 anni, soffre di mal di testa questo signore marito. Che è la classica scusa per non fare sesso, ricordiamolo,
sì,
no? Vabbè, comunque, t'ho detto. Tra le altre cose, ho pensato potrebbe trattarsi di disallineamento, perché lui ha dei denti
mentale,
un po' così, un po' buttati lì a cazzo di cane, no? Tipo lo Shanghai, tipo lo Shanghai.
Così ha detto la signora.
Potrebbe dire anche lei di fare questo cazzo di Invisalign, perché lui si sente a 62 anni ormai col piede nella fossa.
Ma dai,
e dice, vabbè, è una cosa inutile, no?
Tempo, no?
È una cosa inutile, rubo soldi ai miei eredi.
Rispondi.
Invece cosa risponde il dottor Roberto Col?
Mazza, la signora è aggressiva comunque. Sono stranamente dalla sua parte. Invisalign si può mettere a qualsiasi età.
Anche 80 anni, anche 80 anni, Roberto Col?
Anche 80 anni.
Anche 80 anni.
Tu lo sai che io ho messo Invisalign a uno che lavora là di fronte a te, che ce n'ha 79 di anni.
Vabbè,
quindi
quello sì.
Anche 80.
Ma di fronte dove? L'edificio di fronte?
L'edificio di fronte, quello che stanno costruendo lì, proprio lì all'ingresso del
partito. Sì, di fianco.
E peraltro io ho messo l'Invisalign ad un collega anestesista in pensione già da qualche anno, quindi ne ha 73-74.
Ma
pare.
Quello dice giustamente all'amica Adriana, anzi che a 62 anni te lo sei tenuto, anzi che te lo sei tenuto a 62 anni.
Che non l'hai già gettato.
Altri invece, via Ori. Patrizia, via.
A casa.
Allora, dai. Prego dottore, prego. No, scusa,
ha detto di sì.
Ho detto che assolutamente il mal di testa può essere dovuto al disallineamento.
Allora,
storia ben vecchie, peraltro vecchie mascherine invisibili, vecchie come cucca, mascherine invisibili fungono anche da bite, quindi migliorano anche la problematica relativa all'articolazione temporomandibolare.
Quindi,
piccioni con una bella
quindi
fava.
Dottor Cole dice praticamente questo, dice sì all'Invisalign sempre e comunque, questa è la...
Anche se non ti serve.
Bene. Sono d'accordo, bravo.
Bene, bene, bene. Allora, intanto c'è qualcuno che chiede se, dice, ma il materiale, per quanto riguarda l'implantologia, il materiale della vite può fare allergia? E se così fosse, che cosa si fa? Dottore, questo signore che ha paura del dentista e quindi tecniche o approcci per affrontare il dottor Roberto Goll.
Questa domanda, esattamente come la precedente, è molto interessante perché in realtà... L'allergia al titanio passivato, che è quello che si mette in bocca, appunto, quello degli impianti dentali, è fondamentalmente inesistente, a parte veramente un caso sul milione, ma siamo al limite dell'impossibile. Quando questo accade, e nel mio caso è capitato con un unico paziente che mi ha dimostrato con cartelle cliniche che ha allergia al titanio passivato, ripeto, non è il titanio. Non è la vite in titanio per appendere quadri, ma appunto una vite in titanio biologica. Passivato significa che fondamentalmente è protetta da una pellicola, quindi diventa un materiale inerte che non può essere allergico di per sé, per antonomasia. Però se accade, si mettono gli impianti in ceramica. Cioè, sono impianti, rivedi, sono bianchi e si inseriscono nell'osso e si impianti in ceramica, quindi scuse non ce ne
sono. Non ce ne sono delle scuse. No. Il dottor Roberto Goll fa fuori tutto. Ma potrebbe essere anche, giustamente scrive Stefano, che la moglie parli troppo e crei mal di testa.
Aspettavo io sta frase.
O non è sessismo, Martina Caronna?
Guarda,
sarà sessismo, ma è realistica.
No, ti volevo dire questo. Il 21 maggio... uscirà in tutte le sale d'Italia e anche forse d'Europa il film Aldair Cuore Giallo Rosso. Non lo dico per far pubblicità a questo film,
perché non ne ha bisogno,
perché peraltro non ti riguarda.
No, anche perché Simone Codano mi ha scritto ieri: dai, che ce frega a noi di ste notizie, dai con sto film. Allora sì, scusa Simone, volevo dire questo. È arrivato un messaggio di tal Giuliano, un ascoltatore, Giuliano, che cazzo
a me già il nome mi storce.
Ma no, Giuliano, un ascoltatore fedele,
il quale dice: scusate, ma se avete dedicato un docufilm ad Aldair, a Franco Causio, cosa dovremmo dedicargli? Una piazza in una città d'Italia?
Allora, scusami un attimo, quel maledetto gobbo bastardo che ha mandato il messaggio l'altro giorno in diretta mi diceva che voleva un documentario su Claudio Gentile. Ora mettiti un attimo l'anima in pace, metti d'accordo con te stesso, che vuoi? Causio, Gentile, Boniek, che vuoi? Fammi capire
tutto quello che vuoi.
Una cosa.
Giuliano Leone, tutto quello che vuoi, dimmi il documentario che vuoi e poi la vedete con gli occhi.
Allora, io che non sono, come sapete, un'avvezza del mondo del calcio, non ho idea di chi sia Gentile, non ho idea di chi sia Causio, ma conosco benissimo
Aldair. Ma chi è che non conosce benissimo Aldair? Guarda, io ci siamo andati tutti, dai, diciamoci la verità. Allora, intanto, ragazzi, ti dico una cosa. Causio, sì, per carità, va benissimo, per carità, non, nessuno lo mette
barone,
in discussione.
Barone Franco Causio,
chiaro, quella barone Gentile,
ci mancherebbe Gentile da Tripoli.
Aldair, ragazzi, scoprirete il Brasile che non avete mai visto. Grazie, dottore Roberto.
Ciao,
prossimo documentario, Lella Lombardi, naturalmente. Lella Lombardi, Studio Call, Piazza dell'Alberone, numero 31, naturalmente. StudioCall.com 06789346, WhatsApp al 334 840 7923. Grazie Roberto, ciao, alla prossima.
Ciao. Avevo una domanda da fare.
La prossima volta, non ti preoccupare, la prossima volta la fai. Radio Rock Podcast. La nuova dei Casabian si intitola Great Pretender. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Vai.
Ancora la storia del soldato tedesco.
Allora, vuoi allungare il pene? Votami. Diciamo che sì. Si potrebbe anche
bello, bellissimo.
Si potrebbe anche sintetizzare così.
O le pene, chi lo sa.
Volendo Maurizio.
Bello.
Che promessa elettorale, bellissima.
No, ricordando
vuoi allungare il pene.
Lo spieghiamo a coloro che si fossero messi in ascolto in questi ultimi minuti. Quello che è accaduto è molto semplice. Il signor Pari de Paci, candidato sindaco a Chieti, ha deciso di fare la sua campagna elettorale su Pornhub, Tinder e Hinge. Oh, intanto in Colombia, Martina, il governo colombiano vuole abbattere 80 ippopotami. Mm. 80 ippopotami. Che hanno, diciamo, la colpa di essere appartenuti al signor Pablo Escobar. Mm. Quindi la Colombia ha detto via questi ippopotami, 80 ippopotami. Negli anni 80 il signor, come abbiamo appreso anche dalla serie di Netflix Narcos, il signor Pablo Escobar importò quattro elefanti. Si dondolavano, quattro ippopotami li importò dall'Africa. Ora, questi quattro ippopotami si sono moltiplicati, ovviamente, come fanno gli ippopotami spesso e volentieri, e sono diventati 170 ippopotami. Ora, qual è il
80?
No, sono
Ha detto ne abbatte 80, ma bravo.
Sono 170.
Ne vogliono abbattere di questi 170.
Siccome alterano il
l'ecosistema,
fanno un casino, vanno uccisi.
Mamma, no, io li riporterei magari da dove vengono.
Si può, costa troppo. Primo. Secondo, non vogliono loro. Non hanno soldi.
Sempre bello comunque come noi esseri umani disponiamo della vita di altri esseri senzienti come ci serve.
I signori ippopotami preferiscono morire
piuttosto
che andare
in
Africa. Ho detto no, in Africa no.
Ci sono i neri.
Sono i negri.
Sono razzisti.
Sono razzistissimi. Allora.
Razzistissimi.
Sì, sì, sì. Allora, attenzione, attenzione.
Ci sono ciccioni, allora.
E poi sarà un casino in Colombia. Ormai non si respira più. Praticamente non ci sta più spazio per gli esseri umani. È pieno di ippopotami. Dovunque vai,
è enorme.
È un ippopotamo. È enorme, ma gli ippopotami sono grossi. Hai visto? Allora, dopo ce ne occupiamo. Intanto, in Francia hanno raddoppiato i fondi per la conversione dell'elettrico da 5,5 a 10 miliardi di euro l'anno. Cioè, hanno detto. Qui con questa storia
mi sembra
è lo stretto di Hormuz, investiamo sull'elettrico.
Sembra lungimirante.
Ma vabbè. Però, allora, intanto è incredibile quel che è accaduto. Sapete che questo ladro a Notting Hill, 17 anni, l'hanno arrestato alla fine. Si è portato a casa un bottino da 160.000 euro. Mica da ridere. Come a dire, no? Che già in giovane età si possono fare le cose fatte
grandi risultati.
Per bene, no?
Sì,
peccato l'hanno pizzicato.
Si può già accumulare una fortuna, insomma, si può pensare al proprio futuro, bravi.
Allora, invece, polemiche in, e lo chiederemo al nostro amico Daniele Andreozzi, che lo sarà in collegamento telefonico, polemiche in seconda categoria, laddove un arbitro, prima del fischio d'inizio, giustamente, no? Volendo fare le cose fatte bene,
controllare
fatte
come si fa,
regola,
i cartellini dei calciatori, queste cose qui,
controllare tutto, è andato da due calciatori della partita di origini africane e gli ha chiesto il permesso di soggiorno.
Fate mostrare vedere. Avanti.
Allora, voi perché sei qua? Permesso di soggiorno, forza avanti.
Ma che dici?
Ha chiesto il permesso di soggiorno. Forza, fate
era un arbitro, però mi ha piegato.
Siete d'accordo? O siete contrari?
Ma che cazzo ce ne dovrebbe fregare?
No, è la Rock and Roll of Fame. Io dico sì.
Come che ce frega?
Oh, sei Radio Rock.
Ma tu proprio
Radio Rock. Radio Subbasio.
Cioè, stamattina Radio Subbasio.
Sono infame, oh.
Allora è infame stamattina. Come ti permetti? Allora, saranno pure cocainomani, dice qualcuno. Chi è che sta?
I Joy Division?
No, no.
Gli ippopotami.
Io poi no.
Io ippopotami.
Animale a cazzo.
Ippopotrillo.
Allora. Voi uomini di poca fede, inizia la novena di Montallegro. Ogni venerdì in diretta alle 4:20 del mattino. Si svegliano alle 4:20 del mattino, le vecchiette
e fanno
le gambe.
Speriamo che muoiano alle 4:20. Come si svegliano? Così.
Le vecchiette, c'è pure mia zia.
E muoia anche tu quella stronza di tua zia.
Mia zia non può morire. Se fai cannette,
morirà.
Vabbè, se fai cannette.
Radio Rock Podcast.
Bene, ti regalerò questo libro, Mauri. Esce un nuovo libro, firmato da Francesco Piccolo per Einaudi e si intitola Cosa sono le nuvole? Te lo regalerò, Mauri.
Ma da Pasolini?
No, è un...
Aspetta
il tempo, Maurizio. è un libro in cui Francesco Piccolo rievoca la parabola del grande Totò.
La parabola
del
grande,
perché
la
grande principe.
Cosa sono le nuvole? Bravo. È un film che Totò ha girato con Paolo Pasolini.
Allora, un episodio,
sì, un episodio
di un film. L'uomo, la maschera, gli ultimi giorni di Totò tra guizzi e malinconie e melanconie
e lazzi.
Un nuovo libro, lo scrittore rievoca la parabola del principe De Curtis, le sue contraddizioni oltre la scena, scelse di far ridere fino alla fine, come un Maurizio Paniconi di altri tempi.
Eh sì, è vero.
Maurizio, se tu continui a sternudire in questa maniera, un giorno di questi ci mani secco.
No, Maurizio,
che cosa sono le
cazzole. In realtà sai che fa bene sternudire così.
Sì, ma andasse a casa sua a farlo, no?
Leggo sulla stampa che Truman Capote, il grande scrittore, non sopportava di vedere nel posacenere più di 3 mozziconi di sigaretta. Andava fuori di brocca.
Cioè, ho provato a vedere 4-0 su Truman Capote.
Beh, bellissimo.
Ho provato a vederlo, ma mi fa fastidito talmente tanto che a un certo punto ho dovuto levarlo.
Hai spaccato la TV?
Stai scherzando?
Avrei dato un pugno forte in faccia.
Perché? Vabbè, sì, era un po' così, era un po' su generis, diciamo.
Fastidiosissimo.
Sì, allora, molto. Sentiamo chi c'è, vai, 3899-106-600, vai.
Ma io non sono un big fan di Dio, sei dimostrato un debole, non è della parte nostra, cioè è della parte di chi
è vero,
ferisce,
bravo.
Non è della parte di chi ferisce.
Ma quale Dio parli?
La politica estera non
è
ha avallato la nostra guerra, no, non sono un grande fan di Dio.
Allora, Emilio, a proposito di docufilm che potreste fare dopo quello del grande Alda, sì, è l'argomento di oggi. Quale docufilm faremo dopo quello del grande Alda?
899-106-600.
Ti posso consigliare la storia del locale. La storia del locale, molto interessante, molto bella. Perché l'abbiamo sciupata così? Il locale è il locale.
Il locale.
Centro di Roma, il locale è il locale. A cos'era? Vicolo del Fico, no?
Vicolo del locale.
Vicolo del locale. Vicolo del Fico.
Non me lo ricordo.
Vico del Fico. Vico del Fico. Vicolo del Ficolo, allora.
Popodrilli!
Io seguo da qualche mese podcast e tantissimi dei loro ospiti hanno iniziato da lì. Me li ricordo bene, ma non sapevo che oltre ai tanti musicisti, tra cui Gazzè, Silvestri, Fa, Nicolò Fabi, Andrea Ra, Luigi Dracassi e tanti altri, nacquero al locale anche Favino, Edoardo Leo, Giallini, Luigi Tracasti, Papaleo. Chi meglio di te potrebbe farlo? Lo faremo ben presto.
Sì.
Coinvolgeremo.
Tra l'altro, già, guarda il gradimento. Cosa? Già impazzisce.
È impazzito
gente,
il gradimento. Vai, sentiamo chi è. Vai, sentiamo.
Votatemi per il sindaco di Chieti. Grazie. Oh yeah, fuck me hard.
Stai calmo.
Bello vero.
Però yeah.
Però è bellissimo, no? Sì. Che cioè sentire sei votate e poi dopo parte questa Zaganella è patrocinata dal comune di i miei denti del giudizio sarebbero da rimuovere in quanto stanno corrodendo i denti vicino e mi è stato detto che sono messi in modo che rende pericoloso l'intervento in quanto vicino ai nervi. E chiaro, il cazzo c'entra nei nervi.
Lo chiederemo
al dottor. E mi suggerisco di tenermi il dolore che ogni tanto mi viene. Ci sono soluzioni alternative non pericolose. Ti giro questo messaggio perché lo proponiamo, caro
subito,
Ale,
dottore Roberto Coll,
subito,
perché lo elaboro.
Cioè, la domanda di Maurizio e il messaggio del nostro ascoltatore.
Giramelo.
di nome Eleonora. Il nostro ascoltatore di
Eleonora.
Nome Eleonora. Vai,
buongiorno,
sentiamo.
A tutti gli amici di Radio Rock.
Prego.
Sempre da Bebio in tutta Italia, mi raccomando. Non perdiamo,
no,
ce la faremo.
No, la faremo.
Pochino,
no.
Per tutta
la dobbiamo fare per forza.
Tutta Italia.
Vabbè, però è motivazionale lui.
Ha ragione.
Sì.
Associatevi in categorie per prendere le frequenze nazionali in tutta Italia.
Certo.
Più contributi dal governo, più frequenze per le radio locali, per trasmettere in tutta Italia, mi raccomando.
Mazzo. Anch'io voto lui.
Sarà un trionfo.
Bene,
bravo,
è un trionfo, grazie
Roberto.
A me al massimo si allungano le pene della vita. Le pene della vita. Attenzione, ma gli ippopotami in Colombia pippano? Questo vuol dire.
Sì.
Infatti vengono chiamati pippopotami.
Pippopotami. Allora, c'è il pappagallo che ascolta il direttore pappagallo. Bellissimo. C'è un pappagallo sopra
al trespolo.
Sopra all'iPad. Come si chiama?
A fregno.
All'iPad.
Non lo so, la foto ce l'hai
con,
tu.
È un fregno, Martina.
È un fregno. Sì,
ippopotami pippano. Allora, Aldo Fabrizi che fa a livella, vai.
Dice... A livello,
ormai subito.
Un giorno mi affaccia il cimitero. Gli dissi, oh, e chi siete? Siamo morti a livello, è tutto uguale.
Bello, non è male.
Posso dire, la più allora, schifosa
bello,
che
bello, non è vero per niente, è che tu sei invidioso.
Ma quello che mi chiedo io invece, ma se Dio esiste, sto Dio, possibile che ancora non li ha fulminati tutti? Io fossi in lui, barra lei, mi sarei largamente rotto il cazzo, questa gente folle
invece
che
non
parla
capite
a nome mio, come se fossimo ai tempi delle crociate. Già vi ho graziato una volta, ma ora basta.
Voi non
o
capite
no
la bellezza di Dio che ci lascia il libero arbitrio.
Sì, sì, certo.
Dio è buono, certo, è giusto.
È buono. Allora, scusate, poteste ricordare quando uscirà il documentario su Aldaira? Non mi sembra che lo stiate promuovendo come si deve.
No, in effetti
21
no
maggio al cinema.
Al
e forse
cinema
vi inviteremo anche a un'anteprima.
Ma tu scusa, puoi dire anche quale cinema? Me lo sono perso.
Di cinema.
Eh no, cioè, abbiamo una lista a Roma su
allora,
tutti i cinema di Roma.
I cinema che non avranno Aldaira e Cuore Giallo chiudano
sono
al più presto. Chiudono al più presto. Non parlate male di Dio, Ronnie James, ovviamente.
Il docufilm sul locale e locale è Tirocchi fa Favino, Pappagallo fa chi vuoi fa Pappagallo Silvestri e Luigi Tracastri lo fa Maurizio.
E Martina? Martina,
come
fa,
ti permetti?
Martina fa Marina Rei,
Marina
Rei, Marina Rei. Martina fa Marina Rei.
Perché ti fa ridere questa cosa?
No, è lui.
Marina Caronna.
Oppure la cassiera.
Ah no, pensavo c'era un qualcosa che non avevo colto
no,
io.
No, stavo dicendo, aspettavo che tu mi dicessi, ah, okay, stronzo.
Martina,
ah,
la Martina Rei.
Però Martina, no, devi insultare.
Martina Rei.
Martina Rei.
Bello,
mi piace.
Radio Rock Podcast.
Allora, parliamo un attimo di Irlanda. Questi sono i Kneecap, grandissimi, con una canzone che fa parte delle nostre 15 novità e si chiama Fenian. Fenian, il disco nuovo dei Kneecap, pure si chiama Fenian. Ora, cos'è Fenian? Diciamo che è un po' come nigger per i neri, no? Hai visto i neri che utilizzano spesso e provocatoriamente la parola nigger, cioè negro,
sì, sì,
negro
fra di loro,
fra di loro e anche quindi per identificarsi in qualche modo. Bene, Fenian è una parola che deriva dal Fianna, che sarebbero i leggendari guerrieri dell'antica mitologia irlandese, che poi divennero negli anni 50 dell'Ottocento un movimento chiamato Fenian Brothers, cioè un movimento di liberazione degli irlandesi dall'oppressione inglese, colonizzatrice inglese. Quindi praticamente quello che faceva questo movimento era l'obiettivo, era diciamo un movimento nato con l'obiettivo di chiedere l'indipendenza dalla Inghilterra anche con la forza, cioè anche con diciamo movimenti violenti, diciamo così. E da quel momento in poi però Fenian è diventato un insulto per gli irlandesi. Per esempio ci sono due tifosi, per gli irlandesi e per i celtici in generale, per esempio ci sono due tifoserie a Glasgow. Io ho avuto modo di andare a vedere la partita Celtic-Roma e di approfondire insomma quello che accade a Glasgow. Glasgow ci sono i Celtic e ci sono i Rangers. Ora i Rangers sono legati, sono unionisti, sono come dire inglesi e protestanti. I Celtic sono, diciamo, di origine irlandese e cattolica. Si scontrano, tra virgolette, a volte neanche virgolette, ma insomma, si scontrano fra di loro.
Beh, anni 80 era dura.
Ecco, e i tifosi dei Rangers apostrofano quelli dei Celtic chiamandoli proprio Feniani. Quindi è diventato un insulto, un termine dispregiativo per indicare gli irlandesi, i cattolici irlandesi o chi simpatizza per il nazionalismo irlandese. Quindi qua chiaramente i Kneecap se ne riappropriano come per dire sì, siamo feniani, siamo Fenian, sì, e ce ne vantiamo perché è esattamente quello che vogliamo nel 2026, vogliamo che l'Irlanda torni a essere tutta unita e non vogliamo più il Nord Irlanda sotto la bandiera della Union Jack, ma vogliamo che ritorni a essere quello che è sempre stato, cioè la nostra isola.
Tra l'altro, se posso permettermi, la meravigliosa Edimburgo che tutti visitano quando si va in Scozia,
sì,
un gioiello, veramente
bellissimo,
non perdetela,
bellissimo.
Però vi posso dire, ho passato due giorni a Glasgow, che è una città completamente diversa, ma
sì,
molto molto bella.
Molto carina anche Glasgow.
Viva,
molto
vibrante,
diversa, sì,
molto, molto diversa.
Vale
forse
la pena.
Pure un po' più, come posso dire, dirti,
sì,
un po'
sì, sì, completamente diversa.
Però guarda
da,
che figa, io non pensavo.
Che... sì, sì,
e
no,
invece è molto
d'accordo,
bella, quindi se vi capita di andare in Scozia e ci avete tempo, allungatevi anche a Glasgow e godetevi quella città.
A proposito di Irlanda, oggi è un giorno un po' triste per l'Irlanda, perché è morta a 73 anni Moya Brennan, Non so a quanti di voi dire questo nome ricordi qualcosa, però è una famosissima cantante e arpista irlandese, è la leader, la voce dei Clannad, che sono una band storica del sound celtico contemporaneo, è la sorella di Enya, che è un'altra grandissima artista, solista irlandese, è morta nella sua casa nel Donegal, che è una contea irlandese molto bella, fra l'altro, che del nord, della parte nord occidentale dell'Irlanda, una dei più belle. Aveva 73 anni, era soprannominata la First Lady della musica celtica, ha registrato 25 dischi, venduto milioni di copie nel mondo, sia come solista sia insieme appunto ai Clannad. Nati nel 70, premiati con i Grammy, con i BAFTA Awards, primogenita di 9 figli, ha dato vita ai Clannad inizialmente insieme a alcuni dei fratelli e a due zii. Per un periodo anche Enya ha fatto parte della band, poi lei si è staccata e si è fatta conoscere, diciamo così, con la sua carriera solista. La popolarità arriva con un brano intitolato In a Lifetime, cantato insieme a Bono degli U2, anche loro irlandesi ovviamente, che ha descritto la voce di Moya Brennan come una delle più grandi che l'orecchio umano abbia mai sentito. Brennan ha lavorato a varie colonne sonore, ha collaborato con tantissimi personaggi, fra cui naturalmente Shane McGowan dei Pogues, anche lui irlandese, ovviamente Robert Plant, Van Morrison, anche lui irlandese, anche se del nord, Paul Young, Mick Jagger. Nel 2023 i Clannad avevano tenuto un concerto di addio a Dublino a 50 anni dal loro debutto discografico. È già arrivata appunto la notizia della morte a 73 anni di Moya Brennan, che riascoltiamo con un classico dei Clannad, il tema, la colonna sonora di Harry's Game, la voce di Moya Brennan. Radio Rock Podcast. Bellissima e anche cantata in gaelico, fra l'altro, questa theme from Harry's Game, uno dei brani più famosi dei Clannad, insieme anche a In a Lifetime, che citavamo prima, cantata insieme a Bono. Sulla serie Guinness, la storia dei Feniani viene raccontata molto bene, la serie Guinness. Ma quindi i NICAP sono fascisti, sovranisti, nazionalisti? No, non sono né fascisti.
No, direi di no. Poi chiedere che uno Stato lasci libero un pezzo del tuo Stato non mi sembra una cosa
sovranista. No, ma poi
abbiamo
detto tante volte, no, che c'è una, diciamo, una forma di nazionalismo, diciamolo così,
sì,
che è sana fino a un certo punto.
Certo.
Quando non si trasforma in sciovinismo, in... come dire,
integralismo, il razzismo,
il
superiorità,
questo è il caso,
ma difendere, cioè,
esatto,
quando
sì,
pensi che il tuo paese non solo lo devi difendere, ma deve essere il migliore di
esatto,
tutti, ma deve andare contro gli altri, ma deve allargarsi,
finché me lo difendo e spero che vada meglio, lo voglio proteggere da chi lo attacca, ma per quale motivo io non devo essere
un irlandese
che viene invaso dagli inglesi,
capisco,
che te massacrano, che ti mettono sotto un giogo mortale, è chiaro che tu
perché
pensi,
pure là quello è un pezzo di storia che noi raccontiamo, ci riempiamo la bocca quando cantiamo le canzoni degli U2, ma non conosciamo a fondo, non capiamo esattamente anche quanto è stata, diciamo, una sozzura,
600
no?
anni di dominazione,
sì,
la vicinanza degli irlandesi al popolo palestinese è proprio questa, dice io. Noi capiamo benissimo,
capiamo
questi
bene,
80
certo,
anni di oppressione, perché noi abbiamo
certo,
vissuto 600 anni prima di poterci liberare, e si sono liberati solo parzialmente, perché come sapete un pezzo di Irlanda è rimasto in mano alla corona, quindi con tutto quello che ne è conseguito, poi i troubles, no, degli anni, principalmente degli anni 60-70, insomma, ma che sono perdurati fino a qualche anno fa, quindi
vabbè,
insomma,
c'è un libro bellissimo che si chiama, credo il titolo in gaelico è Ta Bobby Bass, che la traduzione sarebbe Bobby è morto, che è una voce, sì, Bobby Sands, una voce che si passavano di cella in cella quando ci fu quello sciopero della fame che portò poi alla morte Bobby Sands, che riguarda proprio quel periodo, e chiamiamoli rivoluzionari o terroristi a seconda di chi racconta la storia, dell'Ira, ed è uno spaccato molto vero e realista di la problematica lì, che noi mitizziamo un po' senza saperne tanto, e non capiamo quanto ha segnato quelle popolazioni,
Sì,
c'è anche loro,
allora dicono che i NICAP a un certo punto nel pezzo dicono l'ignoranza è tanta. A me pare che a un certo punto all'inizio dicano puttana, in maniera chiara.
Non
proprio,
so, dovrei leggere il
sentiamo
testo.
Un attimo. È così. Sì.
We clutch in a vein, no animosity or campaign. We watch the winners eat a barley, history time at my table party. Mokara and Fob Lactana, Kehe Shaw and Farbuck Dana.
Vabbè, l'avete sentito chiaramente, insomma, dice sì, della puttana
sembra,
a qualcuno, è molto grave tutto questo,
credo,
è molto grave tutto questo. Allora, attenzione, i Clan scoperti grande grazie a Video Music, grandi Kneecap, grandi Celtic, bel racconto direttore Marco, io della puntata di oggi ho capito solo, docufilm di Aldair in uscita il 21 maggio, ah, ho sbagliato, allora, te l'ho corretta la data, perché sennò...
No, Martina interpreta se stessa nel ruolo di un adolescente che frequenta il locale, si innamora della musica e sogna un giorno di fare la speaker a
bello.
Radio Rock.
Sì,
allora,
mi piace.
C'è Davide che scrive: a fine marzo sono stato a Belfast con l'associazione Coest. Ho fatto un tour nella parte occidentale della città, dove ci sono ancora le porte che dividono la parte cattolica da quella protestante, visitando entrambe le parti con ex attivisti dell'IRA da un lato e militanti unionisti dall'altro. Molto interessante, nuovamente un saluto. Sai che ci andrò anch'io presto a Belfast, ci tornerò perché ci sono stato già qualche anno fa. E molto interessante questa cosa che mi dici, sarebbe da fare, magari
da
poi
fare,
mi racconti
sì.
Come hai fatto. Comunque, sai, sì, c'erano delle parti protestanti e delle parti cattoliche, diciamo, per così dire, se non fosse che nelle grandi città, a Derry, per esempio, che poi gli inglesi ribattezzarono Londonderry, no? E qui subito c'è un video molto
e
bello.
Chiamala così in un pub.
Sì, chiamala così, va, poi
a chiamarsela così Londonderry.
Raccontavano, cioè, praticamente, in questi settori qua avevano organizzato le cose in maniera tale che, per esempio, settori importanti cattolici molto popolosi avessero, che ne so, un eleggessero un rappresentante nel governo, nell'amministrazione locale, e poi invece settori più piccoli di protestanti ne eleggessero magari cinque, quindi loro stavano sempre in minoranza.
Certo.
C'era una forma di apartheid incredibile, c'era, e purtroppo in parte c'è tuttora, molto meno di prima, perché molte cose sono state fatte anche grazie allo Sinn Féin, che è stato il partito politico dell'IRA, che è, diciamo, è entrato nel Parlamento e ha cominciato a cambiare un pochino le cose quando ha cominciato a dire, sai che c'è, in questo momento dobbiamo cominciare a lavorare con la politica, no? Qualcuno dell'IRA era contrario, diceva no, non dobbiamo continuare con la violenza, diciamo, perché questa è l'unica lingua che capiscono. Però insomma, qualcuno scrive Sunday Bloody Sunday, che racconta un
sì,
episodio drammatico, come sapete, avvenuto nel 72 proprio a Derry, dove la polizia sparò ad altezza uomo uccidendo i manifestanti, decine.
Buongiorno,
di manifestanti.
Ragazzi,
buongiorno,
siete troppo simpatici. Oggi non vado a promessi in macchina,
sì,
sto ascoltandovi e sentendo,
bravo,
la trasmissione,
bravissimo, bravissimo.
Ippopotami. Le risate,
sì.
Dai,
dopo, allora, dopo parliamo meglio di ippopotami, perché
sì,
c'è
sì,
un purtroppo c'è uno sviluppo non simpaticissimo. Intanto Trump ha scritto levate il telefonino a Trump.
Levate
ha scritto un altro post e continua ad attaccare Papa Leone XIV dicendo: qualcuno può dire per favore a Papa Leone, lui non ci
capito, manco,
qualcuno
non ci parlo,
può dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi e che è assolutamente inaccettabile che l'Iran possieda una bomba atomica. Qualcuno può dire a Donald Trump che da quando gli USA e Israele hanno fatto i loro bombardamenti sull'Iran sono morte 3.597 persone, di cui 1.665 civili e 248 bambini? Cioè, perché non è che si risponde a uno che ammazza 40.000 facendo peggio, cioè
esatto,
ammazzando altra gente e complicando ulteriormente un quadro già drammatico.
Tra l'altro con il fatto che assolutamente, magari anche colpevolmente, il Papa può non essersi esposto, ma comunque non le ha ammazzate lui queste persone.
Sì,
cioè, nel senso, comunque no, glielo dici come se quasi dovesse sentirsi leggermente in colpa.
Ma poi il Papa cosa deve dire? Il Papa, Papa dirà che non va bene la violenza, che non va bene come è sempre stato.
Non va bene,
no?
Calpestare i diritti dell'essere umano.
Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo
Papa
fra poco. Radio Rock Podcast. Allora, intanto leggo la notizia per intero su Open. Lunedì la Colombia ha approvato un piano per l'uccisione di circa 80 ippopotami che furono di Pablo Escobar. Negli anni 80 il narcotrafficante ne importò 4 dall'Africa per popolare il suo ranch nella valle del fiume Magdalena. Nel 2022 sono diventati 170. Le hanno provate tutte prima di ucciderli. Le hanno provate tutte. Hanno provato invano a sterilizzarli, non c'è stato verso.
Che vuol dire hanno non c'è stato verso?
Non c'è stato verso.
L'hanno sterilizzati, perché se li sterilizzi non si possono.
Hanno provato in vano
partenogenesi
a sterilizzarli. Non c'è stato verso. Hanno tentato anche qui in vano di rinchiuderli in uno zoo.
E che è successo?
Non c'è stato verso. Ora 80 di loro dovrebbero essere abbattuti, ma le associazioni animaliste promettono battaglia. Hanno chiesto alle associazioni animaliste: siete d'accordo o non siete d'accordo ad ammazzare questi animali?
Hanno risposto
e loro hanno detto
incredibile.
Allora quindi adesso vediamo, naturalmente 3899 106 600, diteci anche
voi
la vostra,
delle soluzioni,
vogliamo ammazzarli o non vogliamo ammazzarli.
Io intanto, se sei d'accordo, volevo segnalare al gruppo, al team di lavoro, che ho segnalato al signor Giampiero Giuli il titolo per il podcast,
che sarà
TRS ippopotami colombiani.
Ma piaceva
intitolarlo,
mi piace molto
ippopotami
colombiani. Allora che vogliamo fare? Vogliamo fare una via di mezzo? Ammazziamo 40, non se ne parli più?
No, non li ammazziamo, troviamo un modo. 3. No,
per ricollocarli.
No, fammene ammazzato due,
no,
fammene
ammazzare. Non li ammazzi nessuno.
Ah, guarda te,
e poi se questi stanno in cattività, si potrebbero davvero trasportare da qualche parte.
Ma
no?
Sì, se ci fossero anche, perché ci sono comunque dei santuari per animali selvatici, oltretutto. Quindi insomma,
vanno pure i santuari.
Non se la passano bene.
Si chiamano così.
Non se la passano.
Scusa, gli ippopotami, no, che sono grandi, sono forti. Ci vanno a piedi in Africa.
Allora, però prima bisogna costruire un ponte lungo.
E chiediamo a Salvini, dai.
Infatti.
Ah, esatto.
Fa pure là.
Scusa, visto che il ponte sullo stretto tanto non si farà, no? Fategli fare il ponte per portare i ippopotami.
Almeno magari si calma. Potrebbe.
Allora, purtroppo la notizia è delle più drammatiche. Pare che 80 siano gli ippopotami che stanno per essere
uccisi.
Volevo ribadire. Non c'è stato verso. Hanno provato a sterilizzarli.
Adesso vediamo se
hanno provato a metterli in uno zoo. Hanno provato a convincerli.
Ma come ci hanno parlato? Ci hanno parlato con le buone?
No, adesso vediamo
sono
se questo tentativo di uccisione, se andrà in vano anche questo, oppure se questo invece riusciranno.
Mi chiedono una cosa, ma la carne di ippopotamo è buona?
Non ne ho idea, Alessandro.
Allora, è una storia davvero straordinaria. Buona. Con molti livelli di complessità. Ecco un quadro completo.
Okay. Vai.
Tutto nasce da quattro ippopotami importati dall'Africa negli anni '80 da Pablo Escobar per il suo zoo privato alla Hacienda Naples. Un enorme ranch.
Nel
fiume
già
Magdalena.
Allunga tutte le finali.
Dopo la morte di Escobar nel 93, gli animali furono lasciati in libertà. In assenza di predatori naturali, sono riprodotti fino a diventare 170 esemplari. La stima operativa usata oggi supera i 200 animali, con una proiezione che indica un possibile arrivo ai 500 esemplari entro il 2030, 1000 nel 2035
e sterilizzi,
e infiniti nel 2050.
Infiniti.
Ma scusami,
la curva demografica, lo dico questo, lo dicono tutti, deve essere corretta ora. Ora. Allora.
Vabbè, ma che la curva demografica debba essere corretta, sono d'accordo. Iniziamo sterilizzandoli. Allora. A me mi sembra fuori di testa che noi facciamo una serie di azioni.
No, Riccardo,
come
sbagli.
Esseri umani.
Ti
aspetta,
Riccardo.
Fammi finire di parlare,
no,
Sandra.
Carlotta, Giulio,
facciamo
Piero.
Una serie di azioni e poi per riparare dobbiamo uccidere degli altri esseri senzienti che
allora,
noi
Riccardo,
abbiamo fatto in modo che schizzi.
Riccardo,
cioè,
Riccardo,
mi fa
Riccardo fammi parlare, per Dio.
Hai ragione,
allora,
scusa. Filomena, vai lei.
Gli avvistamenti si sono spinti a oltre 90, che sarà sottile, a oltre 90 km di distanza dal ranch, perché non è che noi vogliamo fare cosa d'arte qua per fare cagnare, noi veramente siamo seri nel
veramente
dire
siamo stronzi. No, seri
nel dire che gli avvistamenti sono
poi
spinti
doppia,
a oltre 90 km di distanza. Infatti pure tu a me.
Allora, ce la potete dire sta
allora,
battuta che noi
non
ragazza,
è la battuta, è la verità.
Non
è la
battuta, è la verità, e chi vuole capire ha capito.
Allora, i protocolli descrivono gli ippopotami come ingegneri ecosistemici, fanno pure l'ingegnere, alterano sponde. Tra l'altro, quello che gli animalisti non considerano è quanti questo proliferare di animali, quanto di ippopotami,
quanto male
fa
agli altri
animali.
No, uno ne è perfettamente consapevole di questa cosa.
No,
è chiaro che un
cosa.
Problema va gestito, ma non può essere attraverso l'uccisione.
No,
cioè,
dico,
per
ma
me.
Per esempio in Colombia, visto che fino adesso diciamo ci sono vissuti, no? Quindi diciamo che hanno ricreato. Cioè,
morendo,
ci sono...
Riccardo, stanno morendo. Il bocachico.
Ci sono altri
la
animali.
La tartaruga del
ovvio,
Magdalena.
Ma come sempre
il lamantino.
No, dico, ma se facciamo quei
la
parchi
lontra,
tipo in
la lontra, il capibara, i cervi. E la Lombardi?
È chiaro,
ma che
devi
fare, a me?
Devi
allora,
fare un rifugio, secondo, cioè, nel senso, dovrebbe parlarne chi.
Cioè, tipo in
chi,
Africa, che hanno quelle sterminate distese di terreno.
Riserve,
qui,
delle riserve.
Vabbè, la ministra dell'ambiente, che si chiama Irene Velez, ha
Lombardi
sintetizzato la posizione del governo con una frase netta: dobbiamo intraprendere questa azione per preservare i nostri ecosistemi.
E costa molto di meno ucciderli.
Perché le alternative
molto
non
di
funzionano,
meno.
Ce lo spiegano.
Vai. Oh.
Gli ippopotami colombiani provengono da un patrimonio genetico limitato e potrebbero essere, Maurizio, portatori di malattie, rendendo impraticabile anche la strada del reinserimento in Africa. Quindi
okay,
uno,
perfetto,
non si possono reinserire. Aspetta, uno, due, la sterilizzazione. Ma non si può fare la sterilizzazione, santi Dio,
perché loro non vogliono.
Perché ogni operazione richiede localizzazione, sedazione,
ecco,
squadra veterinaria, mezzi pesanti
e
un margine di sicurezza elevato su animali che possono superare diverse tonnellate.
Ma
certo,
siamo in Colombia,
ma
ci sarà
un
qualche chilo di droga da poter utilizzare?
Però te l'ha spiegato chiaramente.
Come capitale per fare sta roba.
Ti fai sniffare la droga, pastore
l'ippopotamo. No, no, pensa all'ippopotamo pippato.
Lo vanno in overdose,
la vendi e con i soldi finanzi sta roba.
E questo è il problema, è che chiaramente è un'operazione dispendiosa, ma ci potevano pensare prima di farla arrivare a 200.
Ma chi ce l'ha?
Il governo colombiano. No, Escobar, il governo colombiano, momento in cui tu
quando
cioè,
vedi che crescono,
esatto,
come
esemplari,
visto,
vedi
infatti,
che
l'hanno
ma
visto.
La devi sterilizzare prima, no?
Ma non si possono sterilizzare,
eppure si ippopotami scopano
come
maiali, come
ricci. Il problema è sempre di costo, quindi il costo vince sulle vite di altri esseri senzienti.
Non è solo costo, è gestione proprio.
Tu hai detto adesso una serie di cose
che sì,
sono chiaramente
ragione,
delle spese.
Hai ragione, ma
sono
prevale sulle vite umane, quindi pensa sulla spesa.
Lei frega il cazzo delle vite umane. Lei
no,
dice,
certo che mi frega delle vite umane.
Vale quanto un bambino.
Certo, sì.
Oh, a che punto? Quindi,
Mi interessa di tutte e due. Non è che faccio una distinzione, mi interessa di entrambi.
Guarda, smettila
subito. Allora lei dice: è meglio che muoiano, che muoia un bambino piuttosto che due povoli.
Assolutamente non ho mai detto questa cosa.
Non
meglio
pare,
che non muoia
però,
nessuno.
Però mi piace cavalcarla.
Ragazzi, però allora qui siamo. Allora qui si è esagerato adesso. Qui si è esagerato. Allora c'è un altro problema.
Oh, ma ne danno tanti di problemi questi ippopotami colombiani.
C'è un altro problema. Poi ditemi voi che volete fare. Nonostante tutto, fra l'altro, gli ippopotami sono diventati un'attrazione turistica. Gli abitanti dei villaggi organizzano escursioni per avvistarli e vendono souvenir a tema. La Hacienda Naples, confiscata dal governo colombiano, è oggi un parco a tema con piscine, scivoli d'acqua e uno zoo.
È bello, ma infatti perché non...
Perché non si possono sterilizzare. Giustamente ci spiegano, ci dice un signore che fa parte del parco archeologico
Non è archeologico,
di Vulci.
È zoologico.
No, di Vulci, parco archeologico di Vulci. Ci dice questo.
Vedi quanto sei prevenuto.
Subito, cioè,
ma
non fa manco terminare la frase.
Scusa, però devi stare.
Però Maurizio, tu devi intervenire anche nei confronti della tua amichetta qua, perché quando
amici,
l'uno mi fa parlare, tutti incazzi.
Fallo parlare,
va bene, Maurizio, scusa, hai ragione.
Bella domanda. Grazie per la domanda. Sì. Allora, il punto della sterilizzazione sembra ovvio, ma nasconde ostacoli tecnici rari. Ci sono quattro ostacoli. Distinti. Primo, problema fisico. Sterilizzare un ippopotamo è pericolosissimo. E uno potrebbe dire: a me degli esseri umani non me ne frega un cazzo, muoiano.
Se
un ippopotamo dovesse. Allora, a me.
Ma
io
capisco.
Però
tu gli fai le pipette.
Ma non è che tu lo sedi da sveglio,
Se un ippopotamo dovesse svegliarsi durante un'operazione, potrebbe ferire o uccidere gli operatori. Gli ippopotami pesano in media quasi una tonnellata e mezza e nonostante la corporatura tozza si muovono piuttosto velocemente. Hanno canini lunghi anche 50 centimetri
vero,
e causano ogni anno la morte di 500 persone. Ogni intervento chirurgico, leggo sul post,
Martina,
ogni intervento chirurgico richiede quindi sedazione profonda, squadra veterinaria specializzata, mezzi pesanti per spostare l'animale, il tutto in mezzo alla giungla e vicino a un fiume.
Ma
due,
è difficoltoso, è
due,
chiaro.
Il problema matematico, sono troppo lenti rispetto alla riproduzione, la difficoltà e i costi delle sterilizzazioni consentono di farne meno di 15 ogni anno. Sono troppo poche sterilizzazioni per limitare effettivamente l'aumento degli ippopotami. Già nel 2022, sempre leggo sul post, i tecnici indicavano la necessità di rimuovere almeno 33 esemplari l'anno e il ritardo accumulato ha reso più stretta la finestra utile. In pratica ne sterilizzi 15, ne nascono 20, il problema peggiora. 3. Problema farmacologico, i contraccettivi non funzionano su scala. Nel 2023 il governo colombiano si era accordato con quello statunitense per la fornitura di un farmaco chiamato Gonacon, che inibisce le pulsioni sessuali sia dei maschi sia delle femmine. Però tracciare gli animali a cui era stato somministrato si è rivelato quasi impossibile e comunque non ci sono abbastanza soldi per continuare a usarlo. Alcune dosi erano state regalate dal governo americano, ma comprarne altre costerebbe più di 200.000 milioni.
Ok, separiamo i maschi dalle femmine.
Il problema
facciamo
è giocare.
Due riserve.
Guarda, tu pensi che è facile?
No, non sto dicendo milioni. Che è facile, sto dicendo di trovare una soluzione per evitare che vengano uccisi.
Allora,
non che
il problema geografico. Gli animali si sono dispersi ovunque. Gli ippopotami sono diffusi in luoghi distanti anche 400 km
certo,
dall'azienda Naples. Sempre leggo sul Post. Non è più una popolazione concentrata in un'area gestibile, ma animali sparsi lungo un fiume enorme in zone remote
in
e difficilmente accessibili. La sintesi brutale è questa: la sterilizzazione funzionerebbe su 10 animali in uno zoo, su più di 200 ippopotami selvatici dispersi per centinaia di chilometri di territorio tropicale, con una specie per le più pericolose al mondo, diventa una soluzione simbolica che non riesce mai a stare dietro alla biologia. Questa è la testimonianza che rispetto a le critiche degli animalisti, che alle volte sono sacrosante, certe volte soltanto per dire, perché sono di persone che non si informano sui fatti e non sanno come stanno le cose.
No, oppure sono di persone che, a prescindere da tutte le enormi difficoltà che ci sono per gestire, tutte le enormi difficoltà che ci sono per gestire certe situazioni, decidono comunque di non voler far uccidere degli esseri senzienti che hanno il diritto alla vita.
Quindi?
Allora, io non lo so perché non è il mio mestiere,
se tu ti pronunci così convintamente, devi avere anche l'obbligo di informarti. Poi perché questa roba
l'obbligo di informarmi in altri casi, io siccome
queste cose qua tu non le sapevi, io le ho lette e adesso le sappiamo.
Come sapete, io seguo tantissimi etologi perché è una materia che mi interessa proprio, l'etologia, a prescindere dalle questioni animaliste, mi piace proprio l'etologia. Moltissime volte, in moltissimi casi, l'opzione della sterilizzazione è quella che risolve il problema.
Ma questo no.
In questo caso è difficoltoso, quindi tu mi vieni a dire a me di trovare una soluzione. È chiaro che io non ce la posso avere,
però
dire
se non è la soluzione,
livello...
secondo me
ok, quindi le ammazziamo.
No, ma io non sto dicendo
la soluzione,
che dobbiamo
siccome io non ho la soluzione,
io non sto dicendo che
li
dobbiamo ammazzare, io sto dicendo
sarà solo quella,
sarà
purtroppo
quella, sì, ma inevitabilmente però sto dicendo che se tu ti pronunci fortemente dicendo non devi avere la situazione sotto controllo, cioè devi sapere esattamente come stanno le cose.
Ma Emi, la situazione
perché
sotto controllo
poi
non c'è,
dopo io non pretendo che tu mi dica ammazziamoli. No,
cioè, la situazione sotto controllo non c'hanno neanche gli etologi che stanno studiando la questione.
Allora buttamola in caciara. Che vuol dire?
Io sto prendendo una
discussione. Qui ci sta un governo. Allora, purtroppo noi siamo sempre pronti a vedere le cose. Io sull'orsa
non mi sembra di essere io quel tipo di persona, sinceramente.
No, ma io non è che parlo di te, io
no,
in generale, io dico in generale, se ci sta uno stronzo che magari fa il sindaco o fa il direttore, il presidente di regione che vuole ammazzare un animale, no? E noi vediamo il potere di un politico, per esempio, che vuole ammazzare un animale e giustamente ci mettiamo dalla parte dell'animale. Però non è che è sempre così.
No, certo,
cioè, magari
certo
noi non lo sappiamo.
Magari,
e abbiamo l'obbligo di informarci, perché magari questi qui hanno studiato per anni per cercare di trovare una soluzione.
Certo,
hanno visto tutte le possibilità. Arriva Martina Caronna e dice:
no,
non devi ammazzare.
Martina Caronna,
okay,
perché sono d'accordo con te, perché io veramente la seguo tanto l'etologia. Quindi
ma questa
non
cosa
mi
non l'avevi
dire
seguita.
Questa cosa a me. Sì. Però resta il fatto che. No, questa cosa non l'avevo seguita.
E allora, prima di dire. Prima di dire.
Io non sono d'accordo. Comunque, a livello personale, io non sono d'accordo.
Perché se no va cedere in Colombia, scusa,
ma che significa cedere in Colombia? Sei più intelligente.
Cioè, noi praticamente abbiamo deciso che degli animali che hanno una complessa rete sociale, relazionale, un complesso cervello, devono morire perché un altro coglione di essere umano ha deciso che voleva il vezzo di avere queste quattro ippopotami. Adesso noi arriviamo e dobbiamo decidere della loro vita. A me questa cosa mi fa vomitare.
Questo è il cortocircuito, in effetti.
Questo è. Poi
allora siamo d'accordo su Pedro Escobar. L'abbiamo ammazzato Pedro Escobar.
Quindi
cioè,
tu hai detto ammazziamo.
No, ho detto fate come mi pare.
No,
basta.
Ma dico l'abbiamo ammazzato Pedro Escobar. Che cazzo ora nella situazione attuale, che cazzo dobbiamo fare?
È per dire che è sempre l'essere umano
animali,
che interviene su altri,
gli altri
esseri
animali, ce
per
ne fosse un cazzo.
Un problema che ha fatto l'essere
ma noi
umano.
Dobbiamo salvare gli altri animali.
Che frase è? Certo.
Facendo come dici te li ammazziamo.
No, io No, io non sto dicendo che va tenuto tutto così. E mi addirittura ho detto facciamo, non so se fosse possibile, due riserve.
Non è possibile, perché
separati.
Ti sei resa conto di che territorio
è
quello.
Ma non è che tu li devi lasciare liberi, è chiaro che li devi chiudere in delle riserve.
Sono avvinto da questa
vediamo
cosa.
Ma li devi chiudere in delle riserve, ovvio che non possono essere liberi.
Vediamo cosa dicono gli ascoltatori. Radio Rock Podcast. Cosa avete visto? La bellissimo, ce lo ricorda l'amico Dennis, la nota di ieri dell'ambasciata dall'alto iraniana in Thailandia, che ha scritto: perché dovremmo colpire l'Italia, perché dovremmo far male all'Italia, perché Trump aveva detto a Giorgio Meloni, se dovessero poi far fuori tutta l'Italia gli iraniani, che poi effettivamente si capisce perché dovrebbero colpire l'Italia. Vabbè, comunque, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno, ma fammoli ammazzarsi ippopotami, fammoli spedire uno o due e ci facciamo una bella festa. Dice che la carne di ippopotamo è tanto buona, impariamo a cucinarla.
Questo no, questa
è cultura lenta, no. No, marinata, messa sotto vuoto e poi cotta a 52 gradi per 8 ore. Magari
che
è pure
ne sa lui? Perché c'è la ricetta esatta?
La ricetta dell'ippopotamo. No, qui è parite come un pazzo. Vabbè, allora sentiamo chi c'è. Vai.
Questa equazione di Escobar con gli ippopotami che tendono a infinito.
Bene,
è considerata una prelibatezza in alcune zone dell'Africa, descritta come simile al manzo, ma più saporita e tenera.
Allora, voi l'avete mai visto? Due ippopotami ingroppasse, altro che Eat the Rivalry.
Ma ragazzi,
lì
ma sono enormi, belli, non so se avete mai visto un ippopotamo. Cioè,
sono veramente pericolosi, tra l'altro sono molto aggressivi.
Non pericolosi, ognuno ci vogliono bene. Sono proprio grandi.
Escobar, noto criminale, noto narcotrafficante, cioè sono riuscito a fare qualcosa cosa de male
pure da morto
ippopotami. Ma perché non, che ne so, provano anche con tutti i primogeniti dei colombiani, si può fare qualcosa così?
Ma perché?
Cioè, come decidono loro sulla vita dei 80 ippopotami, che comunque voglio dire, ma io boh.
Vabbè,
l'idea mi piace. Lui dice: prendiamo i discendenti di primogeniti, scopare, li ammazziamo.
Sono i primogeniti.
Invitiamo Martina in Colombia a regolare la crescita degli ippopotami, dice Yuri. Lei può farcela senza doverli abbattere.
Non credo, perché non è il mio mestiere, faccio altro.
E allora, però, se non è il tuo mestiere, regola di conseguenza.
Allora, non può parlare perché non
no,
è il tuo mestiere.
No,
ma
Maurizio, no, l'abbiamo detto fino all'altro ieri, che durante il Covid non poteva alzarsi uno e parlare di virologia.
Ma questo è diverso.
Non è diverso. Un
sei
par di palle, è diverso un par di palle. No, sto calmissimo, mi vedi agitato. È diverso un par di palle.
Non mi offendo per questo paragone, dai.
No,
non
mi offendo, il paragone
no,
con
non mi offendo
Burioni.
Per questo paragone. No, no, con chi si alzava durante il Covid e diceva vaccini, perché penso che sono proprio due discorsi.
Non volevo paragonarti con loro, è proprio la stessa cosa. È esattamente la stessa cosa. È esattamente la stessa cosa, cioè nel senso, se tu devi esprimi un'opinione, mi dispiace, e se tu esprimi un'opinione devi anche avere l'obbligo
dispiace,
di informarti.
Altrimenti la dicevi, siccome non te ne frega un cazzo, la dici,
no,
capito?
Mi dispiace.
Non che ti dispiace.
No, ho detto un'altra cosa, ho detto mi dispiace che lei ci sia rimasta male, ma è quello che penso.
Ma non è vero.
Però mi dispiace che tu pensi
che
questa
vero.
Cosa,
perché
cioè nonostante, scusami però, scusami, però tu nonostante mi conosci pensi questa cosa di me e mi dispiace.
No, ma io ti conosco.
Cioè, perché mi
conosco.
Stai dicendo che sono una che parla
no,
e apre bocca
no,
senza conoscere le cose.
Ma non ho detto questo. Ho detto che in questo caso ti stai comportando come quelli che alzano la mano durante il Covid e dicono che possono parlare con Burioni.
Scusami, ma dire...
L'abbiamo sempre detto.
Però dire che trovare una soluzione alternativa all'uccisione di altri esseri viventi è una cosa... così folle?
No, ma io
cioè
allora,
è una cosa
io
da,
non ho detto
cioè,
che non dobbiamo
non so,
trovarla.
Da,
ho detto troviamo,
da
però ho detto
diciamo così,
no,
così
però ho detto che prima bisognerebbe informarsi per verificare se non l'hanno cercata.
Certo.
Questo
io,
cioè,
io non
siccome
detto,
io poi
ma
è bastato due click
mia,
e abbiamo
però,
trovato che l'hanno cercata
da,
e non si è riuscito a trovarla.
Però dalle mie parole non è mai uscito il fatto che queste persone non si stiano impegnando nel cercare una soluzione, è uscito il fatto che secondo me ucciderli a prescindere chiaramente da tutte le complicazioni del caso non è la giusta strada mai. Poi dobbiamo parlare e capire se c'è una soluzione.
Io devo dire,
questo io ho detto.
Io devo dire che allora il pubblico si divide. Ci sono quelli, diciamo, cioè, animalisti a fuori Martina Nonna, sì, e poi ci sono quelli, sì, diciamo, a fuori, quelli che dico io, che mi fanno solidarizzare proprio con Martina.
Sì,
perché allora
sì,
non so buoni gli ippopotami da mangiare se li mangiassero. No, non è questo quello che voglio dire, ragazzi. non è questo.
Mi piace, cioè, la soluzione del
vabbè, ma ci sta
bella, però.
Guarda, ti posso dire, alla fine uccidiamo altri miliardi di esseri viventi per mangiarli e per vivere.
A quel punto.
A sto punto, tanto le persone la carne la mangiano uguale, ha più senso un messaggio del genere.
No, ma io dico.
Per quanto
io,
a me fa schifo,
io dico
fa schifo nel senso
a Michael,
non lo farei,
che
però.
Dice chi siamo noi per ammazzare. Chi siamo noi per ammazzare tutte le persone. Che tutti
infatti,
gli animali
infatti,
che vengano ammazzati dagli ippopotami che si moltiplicano in una maniera così.
Sì, ma siamo sempre stati noi.
Sì, questo siamo d'accordo. Però ora come interveniamo? Il punto non è storico, perché allora se no come Israele e Palestina però nel 1948
che
quella che cazzo
è nazione del privato megalomane che ha voluto fare qua
e dobbiamo trovare
cioè,
una soluzione e anche perché
non è che è stato un provvedimento del governo
però Martina quello che
io contesto
è trovare una soluzione vuol dire anche studiare quello che è successo
perché tu te lo sei studiato 6-7 giorni fa
no però
adesso, l'hai visto mo sull'intelligenza artificiale
dato,
appunto,
no
quindi,
l'ho letto sul post ho capito mi sono informato in un secondo magari possiamo approfondire questa cosa
la
però voglio
approfondire certo però
allora io quello che dico
sta,
è prima di partire in tromba e dire
però ci sta che ci siano opinioni diverse questo io intendo non è questo non denota ignoranza cioè io questa cosa qua voglio sottolineare perché sennò è brutto cioè ma
no,
non è brutto
non
per me
denota
brutto in
ignoranza
generale.
Fin quando ci si informa perché se tu mettiamo
vabbè, allora io sono informata su altri 60 miliardi
okay.
di stiamo casi
di
rispetto
questo.
A questo però capisci
questo.
Che è ingiusto sentirmi dire una cosa del genere per questo caso singolo questo dico
no, io l'ho detta riferita a questo caso singolo non alla tua vita in generale al tuo essere in generale vabbè comunque ragazzi qualcuno dice giustamente ce potevano pensare prima. Sì, probabile, ma non credo che non ci sarebbero state polemiche 5 anni fa, o
no,
7 anni fa.
No, però è chiaro che se tu lo prendi per tempo,
per
magari
la
sterilizzazione funzionava.
Trovata quel ragazzo, non so chi sia, mi sembra la più razionale. Prendiamo tutti i discendenti di Escobar e ammazziamo.
Ah, tu dici, questa è proprio più...
Mi sembra la cosa
non soltanto
più...
i primigeni, proprio tutti.
Mi sembra proprio la cosa più...
Va bene, ragazzi, ripartiamo da qui, perché il tema è caldo, sono tantissimi messaggi.
Domani azioni, 5:30 per chi volesse.
Tra l'altro, facciamo tesoro dello sbaglio di Escobar per il futuro perché non accada più. In Italia è successo con le mie dorate nutrie. Tra l'altro, le nutrie sono in pericolo anche in Colombia per via degli ippopotami. Sono degli animali che sono
ma
in pericolo.
Chiaro, ma è chiaro che la cosa va risolta. È ovvio, come diciamo pure prima, l'ecosistema. L'ecosistema è complesso.
Le nutrie che si moltiplicano qua e se sono tante, le portiamo là così se mangiano gli ippopotami e possono continuare a campare.
Il
problema
Dio,
è
no,
ippopotami.
Ma
è risolto. E poi
non mi
permette. Poi sta pure un altro problema. Oltre ai nutri, stanno pure altri animali. È un macello, ragazzi.
Sì, ma ragazzi, ma i pappagalli.
Lo diceva
cioè,
anche
a Roma i pappagalli hanno
Escobar
devastato tutte la
serie
famiglie dei passi.
Plata o popotamo. Lo diceva anche.
Allora,
ma scusa, Martina. Se non, Anna dice: scusa, Martina, se non prendi una decisione, stai lasciando che la precedente decisione umana continui a far danni su tutto l'ecosistema. Perché non vuoi prenderti la responsabilità del minore dei mali. È esattamente quello che.
Il minore dei mali?
È esattamente quello.
Sì,
che
forse
io.
Sì, non lo so. Io
no,
sono sempre nella speranza che
orribile,
ci sia un'altra
però
soluzione.
Sì, che è il minore dei mali. È orribile perché, infatti, non è il bene, è il minore dei mali. È un male.
Vabbè, adesso mi vado a vedere un po' di cose. Vediamo, vado a vedermi varie opzioni di varie etologi.
No,
vediamo, poi domani torno pronto.
Domani, allora, Martina si informa e domani
io inizio le domande.
Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show? The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.